e do la parola a Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione Sussidiarietà, che in questi mesi, in questi ultimi anni ha molto lavorato su questi temi e per creare degli elementi di confronto. Quindi il programma poi scorrerà velocemente con tutti gli ospiti presenti. Segnalo che la presenza del ministro Sacconi sarà diciamo in diretta attraverso una video intervista, in quanto che oggi, come sapete, accade la prima votazione per il governo e lui, essendo senatore, si trova appunto a Roma e ci saluta e ci manda questa intervista, ma ne parlerà meglio Giorgio Vittadini. Grazie.
Allora, questo convegno ha diciamo un'immagine di fronte, perché vogliamo parlare di questo tema che è esploso negli ultimi mesi, da quando è andato al governo Cameron, ancora prima in campagna elettorale, quando nel discorso di Liverpool ha diciamo rivoluzionato il paradigma classico del mondo conservatore, un po' che anche del mondo del welfare europeo, parlando di questa big society. La big society che, poi lo sentiremo direttamente da uno dei principali ispiratori di Cameron, Fitzgerald Brown, più presente, nell'antinomia pubblico-privato classica, la destra sul privato con poca attenzione sociale, la sinistra con un welfare state, introduce segni di cambiamento, l'idea di una importanza delle comunità locali, dei soggetti che costruiscono dal basso il welfare, non in termini di liberismo, ma in termini di, oseremmo dire con la nostra parola, sussidiarietà. Quindi c'è questo tema che è esploso anche perché è subito risuonato a livello internazionale, i principali giornali mondiali l'hanno ripreso, il Financial Times, il New York Times, ma anche ha avuto un grosso riflesso italiano, perché Philip Bloch stesso, in un'intervista sul Corriere, ha detto che uno dei punti suoi, di loro, di ispirazione è in qualche modo quello che hanno visto in Italia, in Lombardia, sulla ripresa del ministro Sacconi in una grande intervista del Corriere. C'è stato un dibattito abbastanza vasto sia sul Sole 24 Ore sul Corriere, quindi diciamo che in society, sussidiarietà, welfare che cambia, c'è un, diciamo, un macro tema che ci interessa molto, perché è quello di cui si è parlato anche in queste sedi cattoliche molte volte negli ultimi anni. L'idea di un superamento del welfare state che non voglia dire un'americanizzazione delle società europee, tale per cui i poveri vengano esclusi dall'aiuto, mentre la stessa America si domanda se può reggere nel tempo, escludendo per esempio dal sistema sanitario la gran parte degli attori. Ma siccome noi siamo abituati, ci interessa, ci piace partire da esperienze concrete, la nostra riflessione è sempre stata quella di riflettere partendo da queste esperienze, abbiamo avuto un'occasione con cui fare questo convegno molto veloce e molto interessante. Il nuovo PGT, preparato per la città di Milano, PGT diciamo per chi non è detto lavori, è quello che una volta si chiamava piano regolatore, ma è molto di più, perché a parte l'aspetto edilizio, c'è tutta una parte di questo PGT che ci è sembrato molto in linea con questa tema della big society, perché introduce come dire, elementi riguardanti questo privato sociale, questo realtà di diritto privato che possono avere interesse pubblico, rivoluziona l'idea dei servizi, appunto servizi statali e servizi privati. Allora noi abbiamo pensato, perché non fare un convegno in cui presentando questo PCT si allarghi, si parta da questo esempio, si dibatta su questo per poi arrivare fino ai temi della big society. Allora gli interlocutori sono stati abbastanza inevitabili e li dirò dopo, li riprenderò dopo, perché abbiamo rappresentanti sia della società civile economica che come dire, del mondo accademico e del mondo politico. Innanzitutto però quello che vorremmo sentire è la, un saluto introduttivo di Lorenzo Ornaghi, rettore della Cattolica, che non è solo il rettore della Cattolica, ma è uno di, degli studiosi che da quando io ancora ero studente in queste università, quindi 30 anni fa, già parlavo di questi argomenti, perché partendo dal punto di vista della scienza della politica allargava a mostrare come si possa guardare anche un aspetto come quello politico generale mettendo a tema questo. Quindi gli lascerei la parola per il saluto introduttivo della Duttus Celeste, direttore di studioso dell'argomento.
Mi pare che l'applauso fatto alle parole introduttive del professor Vittadini sia di buon auspicio per il resto del
gran rettore.
Molto volentieri porto il saluto dell'intera Università Cattolica del Sacro Cuore, che è non solo onorata ma anche lieta per delle brevi ragioni che dirò di ospitare questa presentazione del PGP, ma anche al tempo stesso questo convegno sui servizi alla persona nella città che cambia. Saluto in modo particolare il Presidente della Fondazione Sussidiarietà, il San Vittadini, il Presidente del Centro Culturale di Milano, l'assessore, che ci illustrerà poi il PGT. Mi si consente di aggiungere anche un saluto oltre che a tutti gli autorevoli relatori che ci succederanno, in particolare a Philippe Blond, che è qui appunto all'Università Cattolica, credo per la prima volta. La Cattolica, dicevo, è onorata e soddisfatta perché la piattaforma culturale che sta sotto questo convegno credo sia molto nuova a partire da un rovesciamento, credo sia corretto chiamarlo così, quasi di ordine metodologico nel considerare i rapporti tra ciò che un tempo si definivano servizi pubblici, identificando molto spesso e ormai sempre più impropriamente il pubblico con lo statale e i servizi privati. Un rovesciamento che, se posso esprimerlo in maniera molto rude, ma forse non inappropriata, formulerei così: il potere pubblico, nel senso autentico del termine, non considera più tutto ciò che il cosiddetto cittadino, privato, le associazioni cosiddette private fanno come negativa rispetto al bene comune. In realtà c'è quel rovesciamento: ciò che il singolo cittadino, l'aggruppamento di cittadini fanno è orientato, può essere orientato al perseguimento del bene comune. Credo che questo rovesciamento metodologico declinabile in concreto, e penso che l'assessore Massaroli poi lo declinerà, sia estremamente importante rispetto a quella figura che rischia di diventare figura mitica e talvolta anche formidabile, nel senso di spaventevole, che è il welfare del futuro. Allora mi soffermo sulla prima, sul titolo della giornata, i servizi alla persona nella città che cambia. I servizi alla persona declina concretamente quello che appunto è la stessa figura del welfare. Certo, noi tutti siamo giorno dopo giorno più consapevoli che il welfare del futuro non potrà essere il welfare che abbiamo conosciuto. Non potrà esserlo perché quella capacità di governare l'intero sistema, capacità con parecchi inconvenienti che abbiamo conosciuto, da parte dello Stato non sarà più possibile, quindi non sarà più possibile un welfare statocentrico, come si usava a dire, ma perlomeno sarà possibile un welfare in condizioni di risorse date e ripartite come le abbiamo conosciute, fra gli effetti ancora forse indeterminati, non chiari della lunga crisi, della lunga trasformazione economico-finanziaria in corso del sistema globale, vi sarà anche il fatto che le risorse saranno maggiori. Il che significa che il resto dovrà in gran parte essere costruito dalla società, dovrà essere costruito, ecco il sottotitolo, prove di Big Society, dovrà essere edificato da noi, dovrà essere edificato con un progetto che certamente non mette tra parentesi la funzione dello Stato o le funzioni dei vari livelli di governo, in modo particolare quello regionale oltre che quello comunale. Dovrà essere appunto costruito tenendo conto della forza e della capacità che hanno i raggruppamenti sociali. Una volta li si chiamavano corpi intermedi, possiamo chiamarli in tanti modi, ma è la forza del fenomeno associativo. La seconda considerazione, poi chiudo questo breve saluto. fine la città che cambia. E non è dubbio che la città cambia, soprattutto anche qui uno dei maggiori forse cultori delle trasformazioni della città, la città cambia e dobbiamo appunto collegare il welfare a questi cambiamenti della città, per alcuni aspetti la città non solo si amplia geograficamente, ma la città mostra quella natura di vera e propria, di comunità politica che molto spesso abbiamo dimenticato nel corso dei decenni, nel corso dei secoli, quindi riconfigurare la reale politicità della città rispetto alla sua estensione, al suo raccordo con altre città dentro un'area più vasta sarà un'altra prova di society che occorrerà fare. E allora forse l'importanza di questa giornata, della relazione, al di là a fianco dell'illustrazione del PGT, è forse quella di ridare anche di roba, per non adoperare un termine eccessivo, di speranza in mesi o settimane che non sono facili. Non ho dubbio che le prove di Big Society sono l'unica reale alternativa politica a una politica che per molti aspetti sembra non ci sia più. Penso che uno dei rischi maggiori che il nostro paese sta correndo, non tanto e non solo i rischi appunto di quella ancora indefinibile crisi economica del sistema globale di cui non conosciamo tutti gli effetti, sia però il distacco crescente tra una politica non capita e non capita perché in realtà è una politica non efficace sul tessuto sociale e la società. Se la divaricazione crescesse, davvero troveremmo qui la causa principale di un reale declino del paese complessivo. Se la divaricazione crescesse, davvero troveremmo qui uno dei rischi più gravi di scomposizione attuale del paese. E allora che queste prove siano, magari non capite fino in fondo perché di comunicazione, ma non è importante, queste prove di Big Society siano davvero una forma di azione politica decisiva in questa fase, decisiva per i mesi e forse anche per qualche anno che ci aspetta ancora davanti. L'importante, capire davvero chiudo, che al fondo la sua legittimazione, queste prove hanno tutte un mutamento culturale, quello che ho cercato di esprimere, quel rovesciamento di mito, perché anche questo credo che sia davvero essenziale, perché un'azione politica nuova ha bisogno di una cultura nuova. Ringrazio e oggi auguro di buon lavoro.
Allora, come dicevo, ringrazio il Magnifico delle sue parole, e come dicevo e come lui accennava, servizio alla persona, città che cambia prove di Big Society. Da qui gli interlocutori. Innanzitutto, caro Masseroli, che appunto assessore allo sviluppo del territorio, che illustrerà gli aspetti più legati ai servizi alla persona del suo PGT. Quindi, Felice Salvini, presidente del Comitato per Solidarietà e Sviluppo di Banca Prossimo, ma uno dei più grandi attori negli ultimi decenni, diciamo, del privato sociale in Italia, quindi un testimone anche studioso di questi temi, particolarmente appropriato per giudicare sia il PGT che la prospettiva di un cambiamento del mondo. Poi avremo un breve video di Alberto Mio Martini, presidente della sua Lombarda, che non potendo essere presente però ha voluto segnare l'aspetto degli imprenditori su questi temi. E quindi avremo Mauro Magatti, presidente della Facoltà di Sociologia, uno dei più grandi studiosi degli ultimi anni di questo welfare che cambia, e Stefano Tamagni, professore di economia politica all'Università di Bologna, che è in arrivo e che, come sapete, uno dei, anche qui, dei più grandi economisti italiani, che ha parlato di economia civile, di cambiamento del ruolo, a lui non piace questo termine, del non profit all'interno del mondo sociale che cambia. Quindi avremo il video di Maurizio Sacconi, che appunto si scusa, ma essendo senatore purtroppo stamattina proprio c'è il voto al Senato e quindi dato, non può essere presente, ma ha registrato proprio ieri un video per portare il suo tema a questo
suo contributo a questo tema che è particolarmente vicino, concluderà appunto Philip Blond, direttore di Res Publica, che è il think tank che sta dietro a questo nuovo pensiero di Cameron, che ha così segnato diciamo, il mondo internazionale politico. Io oserei dire forse una delle poche novità su questi temi a livello internazionale, e per questo si è parlato molto di questo argomento. Per cui do la parola innanzitutto a Carlo Massaroli perché esponga questi argomenti.
A me intanto vorrei ringraziare l'opportunità, in questo luogo, di poter parlare di questo tema che riguarda la città, che riguarda noi che la viviamo. Ringrazio quelli che hanno voluto partecipare a venire a questa nostra discussione di questa mattina. Sento questo momento quasi, forse sto esagerando, come un gioiellaggio tra Milano e Londra. Sento un tavolo di esperienza, di possibile esperienza, l'esperienza che stiamo facendo a Milano e di quella grande narrazione che sta diventando vera per l'Inghilterra, che una volta che mi è capitato di leggerla nelle parole di Cameron sul foglio, tra l'altro il primo che ha pubblicato il discorso di Cameron a Liverpool, ho trovato totalmente corrispondente all'esperienza, al tentativo che stiamo facendo qua a Milano. The Society in Inghilterra, noi non abbiamo ancora inventato un nome così appealing, ma stiamo parlando di una grande riforma. Proviamo a capire di cosa si tratta, molti tra di voi forse ne hanno letto qualcosa sui giornali e non di più, ma sta diventando vero un nuovo progetto della città. Milano ha scritto, ha pensato, ha scritto l'ultimo piano regolatore, il piano che definisce la traiettoria di sviluppo della città 30 anni fa. Quindi il tempo ne è passato tanto, le logiche sono cambiate, il sistema non sta più in piedi con regole che ormai sono arrugginite, e altre regole nate con una logica che io sento lontana. Allora io consiglio questo piano che mi è capitato, sono diventato assessore del Valentino, mi è capitato di fare questo mestiere, mi sono trovato in un momento storico particolare, senza grandi meriti. Per chiudere questo piano ho girato per la città, per i quartieri, ho incontrato la gente, le associazioni, ho deciso di non fermarmi alla lettura che nella città spesso e volentieri viene data secondo canoni vecchi che non corrispondono più a ciò che sta accadendo. E ho scoperto, in realtà ho incontrato persone, ho visto quelli che non mi aspettavo di vedere, piene di vitalità, piene di risposte adeguate ai bisogni che la città esprime. Mi è nato, alla fine, un piano ambizioso, che adesso è in fase di discussione in città, l'abbiamo votato per la prima fase a luglio, dobbiamo rivotarlo definitivamente entro febbraio del 2011. È un piano innovativo e ambizioso, è per tracciarlo alcune linee, il piano in cui si è deciso di fermare il consumo del suolo, cioè cosa stiamo dicendo? Milano negli ultimi 50 anni è cresciuta espandendosi, è una città piccola, non è certamente una grande città neanche oggi, ma è cresciuta consumando suolo, cioè dove c'erano i parchi, dove c'era il parco sud, dove c'era città libera, si sono costruite case. Si sono costruite case senza fare infrastrutture, quindi abbiamo la situazione di collasso attuale. Il vecchio piano regolatore, con gli anni 80, continuava a pensare che la città dovesse crescere espandendosi, facendo dei pezzi in più. Noi, invertendo la tendenza rispetto a quello che era accaduto negli anni 80, abbiamo detto basta, la città non cresce più per espansione. Non cresce più per espansione perché deve difendere le risorse che ha, le risorse ambientali che ha. Perché se cresce per espansione, economicamente non è neanche in grado di sostenere l'infrastrutturazione pubblica. Allora la città cresce contatta. Che è una idea che non sta giocando solo Milano, ma tutte le grandi città, cioè la città deve crescere insieme alle sue infrastrutture, riqualificando quello che c'è. È questo il piano, come avete sentito, in cui per la prima volta si parla di servizi. i piani architettici e urbanistici non avevano in nessun modo attenzione al tema dei servizi se non in termini di quantità. Si chiamava standard. Ogni cittadino doveva avere 10 metri quadri di servizio, che poi il servizio fosse lontano da casa, che il servizio se tu anziano fosse invece che la bocciofila, l'asilo, è indifferente, un pezzo di casa è indifferente, bastava i metri quadri. Questo è il vecchio piano, il piano attuale è tutto un piano che soprattutto la partita, la sua grande partita sul tema dei servizi, è una novità assoluta. È pieno di scelta, la risposta del quarto sud, non so quanti di voi conoscano il quarto sud di Milano, sono 42 milioni di metri quadri a sud della città, verdi. Noi parliamo dei grandi parchi quando andiamo a Londra, quando andiamo a New York, quando andiamo nelle grandi città, ed è vero, ci sono valorizzati, ma non di meno a Milano città, esistono aree di questa grandissima valenza ambientale. Questo è il piano della riqualificazione delle aree degradate, forse anche questo l'avete sentito, 22 aree, ex fiscali, ex caserme, Bovisa, tutte aree una volta usate per funzione ormai diverse che verranno riqualificate. E il piano in cui all'interno di queste aree verranno realizzati qualcosa come 22 nuovi parchi, con una dimensione circa di 5.000 campi da calcio, per avere una dimensione di quello che stiamo facendo, di quello che ci prospettiamo di fare nella nostra città. Un piano che prevede 220 km di metropolitane e reti di aria sul ferro, quando oggi ne abbiamo meno di 80. È un piano che prevede 30.000 alloggi in uso sociale, con una risoluzione del sistema finalmente organica, per cui i prezzi delle case della città, oltre ad offrire la città prezzi e case, diciamo, di altissimo livello, come giusto che sia, anche case che possano ospitare chiunque voglia stare a Milano. Forse tutto questo in qualche modo vi è rotto, nel senso che i giornali ne hanno parlato. Ma tutto questo che vi ho detto, questi numeri, potrei enunciarne altri, non basta per vincere la sfida che io sento sulla pelle in un'occasione che ho di poter giocare una partita in questa città. Non basta, perché non bastano questi numeri a far vivere una città, non bastano questi numeri a convincervi a dire che in città si può vivere bene. Ho detto anche il cardinale, l'altro giorno ho fatto il suo annuale discorso ad Ambrogio, io credo eccezionale questo discorso. A un certo punto dice esattamente questa cosa, la città è fatta di persone oltre che di case, è fabbricata da relazioni prima che da strade, illuminata dall'energia della solidarietà prima che dal caldo dell'elettricità. E poi va avanti e dice, ora, mentre per l'amministrazione urbanistica, cioè di cui mi sto occupando, che mi ha fatto piacere che citasse questo lavoro, si impiegano strumenti con il piano regolatore per arrivare al territorio nuovo, mi domando, dice il cardinale, se non sia opportuno realizzare anche una mappa dei cantieri sociali, quelli da aprire, quelli in cui continuare a lavorare, quelli da chiudere. Conoscere l'osservatorio secondo me avrebbe un punto di vista nuovo su Milano, per pensare non solo ai grandi cantieri edili, di cui Milano è piena adesso, ma anche a questi immensi cantieri sociali, cantieri laboriosi e operativi, che possono diventare le forze e gli spiriti, per superare la frammentazione sociale e spazzare via quel sentimento di diffusa depressione che spesso si respira in città. Diffusa depressione di cui parla anche il Censis, se l'avete visto, nella relazione del 2010. Allora, e poi introduce nel suo discorso i quattro cantieri di cui probabilmente avrete letto sui giornali. Io trovo queste parole assolutamente in sintonia con il tentativo che stiamo facendo, come in sintonia la lettura che sta dando del nuovo sistema di welfare Cameron in Inghilterra. La sfida, in mio senso, è sintetizzata nel tentativo che abbiamo dato di dare un titolo sintetico al piano, abbiamo chiamato di una crescenza. Perché abbiamo chiamato di una crescenza? Perché riteniamo che la vecchia impostazione che faceva discendere la definizione della dottrina della città, del numero di abitanti della città dovesse avere, che doveva avere con un'impostazione centralistica, Milano avrà X, lo stato nel vecchio piano regolatore per l'esistenza, diceva Milano dovrà avere 2.100.000 abitanti. Milano era 1.700.000 allora e 1.300.000 oggi. Cioè si basava il piano sull'impostazione centralista assolutamente astratta. Noi diciamo, abbiamo voluto, abbiamo scritto un piano il cui contenuto di partenza si tratta appunto di una scelta, cioè noi, perché cosa scegliamo ancora a Milano? Cosa ci interessa che accada a Milano? Perché dobbiamo ancora a Milano poter decidere di far crescere i figli, di intraprendere una carriera professionale, di poter dire la nostra in questa città? Cioè, la domanda che ci ho posta è quali sono le caratteristiche che possiamo aiutarci a dare a questa città affinché in questa città si possa ancora parlare di vivibilità, di solidarietà, l'opportunità di trovare un altro per costruire se stessi, che non è il numero di abitanti questo criterio. E allora abbiamo voluto predisporre una piattaforma che è simile, una piattaforma che dia spazio a chi ha voglia di contribuire allo sviluppo della città. Quello che abbiamo scritto non è solo un piano urbanistico, è un nuovo sistema di welfare, è una novità totale, non è mai accaduto. Forse meno meno, che in questo caso mi perdonerà, io uso le parole di Cameron perché in modo sintetico ha detto lì in Inghilterra una cosa che io ripeto qua per noi. Dice quando parla di Big Society, a un certo punto a Liverpool, nel discorso fondativo credo, ciò significa un cambiamento totale nell'approccio verso il governo e al governare stesso. Il modo in cui le cose sono andate per tanto tempo, dall'alto al basso, con controllo rigido totale, è andato spesso ad indebolire la responsabilità, l'iniziativa locale e le azioni civiche. Quindi abbiamo bisogno di cambiare completamente il governo, anche la sua stessa testa. La regola di questo governo dovrebbe essere, se scatena l'iniziativa della comunità, dovremmo farlo. Se ammazza, non dovremmo. Vuol dire che le regole che scriviamo servono a far sì che sia riconosciuto ciò che c'è e viene a mano quello che c'è, perché quello che c'è è ciò che porta la città ad essere quello che è, e in una città come Milano questa storia l'abbiamo vista per 50 anni, anzi di più, oppure le regole sono contro ciascuno di noi. Le regole che abbiamo oggi, che dobbiamo oggi usare, purtroppo sono contro ciascuno di noi. Perché chiunque vada a governare a un certo punto dice decido io come devo andare le cose, è qualche naturale. Ecco, il piano che abbiamo scritto vuole scatenare l'iniziativa della comunità, e a Milano ce n'è. Per essere sempre più espliciti, voglio andare a fare degli esempi per capire di cosa stiamo parlando. E per mettere in evidenza come l'amministrazione in questi anni, in questi decenni, è dovuta, ha dovuto funzionare quando a rispettare regole che certamente non danno respiro a ciò che c'è, e come invece abbiamo scritto che debba funzionare. Innanzitutto, il terzo bisogno. Abbiamo diviso la città in 88 quartieri, li abbiamo girati tutti, abbiamo capito che cosa c'è, abbiamo trovato realtà eccezionali, abbiamo scoperto che esistono realtà, associazioni, in cui personalmente qualcuno ha messo di proprio spunto, di propria volontà, di propria energia e i propri soldi, per dare risposta al bisogno che c'è. Queste cose a Milano non sono conosciute. L'amministrazione non le riconosce, non ci sono strumenti per riconoscere, anzi, queste realtà oggi non sanno dove trovare lo spazio per svolgere il proprio servizio. E allora a volte spendono quantità di soldi esorbitanti, a volte vanno tra i coratori che le ho aspettate per qualche tempo, avendo stato inadeguate rispetto a quello che stanno facendo. Io incontro quotidianamente realtà che non chiedono la possibilità di avere spazi per poter scrivere quello che sono. E Milano nonostante tutto è andata avanti. E quindi abbiamo diviso la città in 88 quartieri, dove soprattutto, oltre a riconoscere le realtà presenti, abbiamo chiesto alla gente e continueremo a chiedere alla gente attraverso forme alternative, attraverso i sistemi che vengono quotidianamente usati da tutti noi, che siete giovani, anche io sono giovane. Per far sì che il bisogno sia espresso da chi ce l'ha, non per definito da chi vuole già e sa già come dare una risposta. E vuole applicare una risposta predefinita a un bisogno che non ha riconosciuto. Perché questo è quello che è accaduto finora, purtroppo. Allora abbiamo cercato in questo contesto quartiere di capire, e continueremo a capire, continueremo a incontrare di far portare emergere il bisogno delle risposte. Dopodiché abbiamo cercato di capire cosa sono i servizi. E certamente i servizi sono quelli che noi tutti conosciamo, le scuole, gli asili, i campi sportivi, ma i servizi sono anche sono tentativi che chiunque fa per dare risposte, per dare indirizzi nuovi alla città, che fanno fatica a stare in piedi economicamente. Allora per noi sono servizi i negozi di vicinato, perché i negozi di vicinato fanno fatica a stare in piedi, ma se ci sono quando vita un quartiere, la presenza di quelle persone, che investono, la presenza di quelle persone sostiene la presenza del quartiere più che chiunque di noi possa fare. E allora per noi sono servizi dell'università, sto dicendo una banalità, non è vero, perché un'università per poter esistere, per potersi costruire, deve comprare aree a Milano, i cui costi sono parametrati sul mercato da vendere a prezzi di mercato. E quindi l'università non ce la può fare, noi deve ricadersi di noi, sulle tasse nostre, l'università privata, per poter stare in piedi. Considerare come servizio vuol dire agevolare con la presenza, come vediamo come? Abbiamo detto che sono servizi di incubatori di impresa. Abbiamo detto che sono servizi le case di uso sociale, le case per studenti, i viaggi ricostano, si procurano tantissimo, per poter scegliere un cronomero, che è la nostra scelta, per far sì che si possa studiare e investire sulla città, il vero che c'è che fare. Abbiamo quindi individuato un catalogo di servizi in grande evoluzione, in cui un certo servizio, oltre ad essere servizi standard, continua a cambiare, cioè continuano a nascere nuovi servizi in funzione di chi li fa, in funzione di chi sul territorio, conoscendo un bisogno, fa qualcosa per dare risposta allo sviluppo e allo sviluppo di questa città, che noi se lo riconosciamo, quando lo riconosciamo, e siamo in grado di riconoscerlo, non dobbiamo fare altro che sostenerlo, non inventarcelo. Sapete che ci sono dei servizi che finora noi facciamo, che sono i centri di migrazione giovanile, che il comune paga, fa gestisce internamente, che essendo gestiti con lo stesso numero timbrato, sono aperti dalla mattina alle 9 pomeriggio alle 5. Quando in genere in quelle ore probabilmente vanno a scuola, mi auguro. Quindi facciamo servizi che non servono, secondo uno schema che è già stato precostituito. Allora, i servizi, il catalogo del servizio è un altro nuovo strumento, cioè un'opportunità di far sì che chi sa può essere sostenuto. Ma come sosteniamo? Qual è la modalità attraverso cui sostenere queste presenze? Abbiamo deciso che la forma che possiamo dare nello sviluppo urbanistico è dare spazi gratis. Dare spazi gratis vuol dire far sì che chi fa un servizio, nel momento in cui la città si trasforma, può essere un attore protagonista per progettare la città, rifacendo la città, in modo di l'asilo, la scuola, l'impianto sportivo, eccetera, eccetera, deve essere fatto. Oggi funziona in altro modo, funziona che il servizio viene scelto a caso, prende la gara, vince una gara che è capace di fare la gara, chi sa fare servizi che spesso e volentieri non sa fare le gare, per cui non fa servizi. E si trova dove rifare in ambiti inadeguati. Stiamo mettendo in piedi, quindi, attraverso questo elenco di servizi, cioè tutti quelli che hanno qualcosa di un sistema di accreditamento, cioè che cosa? Un riconoscimento dell'amministrazione a quella che la città fa, quartiere per quartiere, per far sì che nel momento in cui questa cosa emerge, nel momento in cui bisogna emerge, la città si trasforma, oppure se ci lasciano spazi liberi nella città, quanti ambiti iscritti abbiamo nella città, nei negozi e negli uffici, quello che possa essere garantito tutti gratuitamente da chi fa i servizi. E chi fa i servizi sa cosa sta facendo e sa che sta rispondendo al bisogno reale, non attratto, perché spesso vuol dire che per qualsiasi motivo i servizi nascono con una ragione ideale di chi li fa, che pensa da qualsiasi punto testa è indifferente. Però si sta mettendo un'energia, si sta mettendo del tempo, si sta mettendo dei soldi per far sì che si possa dare risposta al bisogno della città. È una rivoluzione copernicana vera, perché il sistema oggi è ingessato. Noi oggi non siamo in grado di dare uno spazio a nessuno, abbiamo solo spazi di risulta che diamo a gare, che non rispondono mai ai bisogni che chi fa i servizi ha, alla forma che chi fa i servizi vorrebbe avere per poter fare il suo servizio. Ora, tutto questo che io chiamo il tentativo della B-Society a Milano, lo chiamo ancora di più, il riconoscimento di ciò che è stato il valore di questa città in tutti questi anni, vuol dire sostituire le quantità, quanti servizi abbiamo fatto, quanto storia abbiamo fatto, con i soggetti, con le persone, vuol dire dar credito a chi c'è. Finora, e qui è la grande novità, la città è stata in grado di muoversi, perché abbiamo, viviamo in una grande città, non per dimensione, ma per vitalità. Forse l'ho preferita anche in questi giorni, sorando questi giorni di Natale. C'è una grande novità, quindi, in sintesi, che per la prima volta il piano urbanistico è un passato di un welfare, è un piano di un welfare. E per la prima volta un piano urbanistico, invece che accentrare il potere, tentazione che abbiamo tutti, facendo il mestiere che faccio, si mette a disposizione della città, di quella tradizione ambrosiana, capace di integrare, innovare, sostenere lo sviluppo, spesso nonostante le regole, nonostante la politica, perché questo è stato in questi anni, nonostante le regole e nonostante la politica, la città è stata in piedi. La città è qui, abbiamo qui, non è un caso che l'agenzia del volontariato sia a Milano, non è un caso che Banca Prossima abbia deciso di nascere a Milano, cioè non è un caso, ma è per la volontà delle persone che hanno giocato questa partita in questa città in questi anni, che la città sia stata capace di veramente di crescere, dite nonostante le regole, contro le regole. E la novità vera è che questa volta le regole si vogliono mettere al servizio della città, non mettere un inciampo di quello che ciascuno venga a chiedere, ma le regole nascono e siano realizzate perché la città possa autocelerarsi. Perché questo è il DNA della nostra città. Guardate, il piano urbanistico di Milano di per sé è un momento storico. C'è peraltro perché l'ultimo è datato 1980. Ma qui, io credo, c'è un gioco molto di più, non solo per Milano. Dobbiamo, mi domando e ridomando, rassegnarci alla cultura del sospetto dei tanti italiani del nostro tempo, profeti di Monteisto, quanti non hanno applaudito, profeti di sventura che soffrono ogni iniziativa e ci vogliono spettatori di un'inevitabile disfatta. Oppure possiamo ancora credere nella libertà di intrapresa, nella formazione dei interessi buoni, nel fondamento dello sviluppo interesse di ciascuno. Io ho scelto, e ho scritto, e ho provato, e ci sto provando. Mi auguro che si possa fare un pezzo di stare insieme con voi e con tutta la città. Grazie.
La provocazione c'è e mi sembra interessante discutere un tema politico una volta tanto in termini culturali, perché siccome si capisce anche da questi giorni, come diceva il magnifico rettore, che quando la politica non ha dietro la cultura finisce, e quindi è fondamentale che discutendo di qualcosa che riguarderà il nostro futuro si discuta in qualunque termine, anche dialettico, ma partendo dal merito della cultura, prima di schieramenti. Ora do la parola a Felice Scalvini, come ricordavo, presidente del Comitato della Solidarietà e Sviluppo di Banca Prossima e molto altro.
Grazie per l'invito, ringrazio i cittadini, Mazzaroli, gli amici che hanno voluto coinvolgere la Banca Prossima e me in questa iniziativa. Il tempo è poco e quindi cercherò di essere abbastanza schematico. Secondo uno schema di illustrazione delle cose che sento dire, partirà da alcuni fatti per poi evidenziare poi le premesse che hanno determinato questi fatti. Forse uno schema un po' inconsueto, soprattutto in un ambito accademico, ma forse più utile in questo momento per entrare nel vivo dei problemi che Carlo Mazzaroli ci proponeva con molta precisione e determinazione. I fatti quali sono? I fatti in questo momento il fatto che vi rappresenta Banca Prossima. Banca Prossima è una banca nata per iniziativa del più grande gruppo bancario italiano, Intesa San Paolo, che ponendosi il problema di essere al servizio del paese in tutte le sfaccettature della società e dell'economia, ovviamente ha intercettato questa grande fetta del paese che è l'ambito del terzo settore, del non profit, dell'impresa sociale, chiamiamola un po' come volete. C'è posto il problema di come una banca che vuole essere al servizio del paese nel suo complesso poteva intervenire su questo fronte. La decisione è stata quella non di mettere in campo soltanto dei prodotti finanziari, ma di creare una banca ad hoc, di creare un'entità giuridica specializzata all'interno del gruppo, ma con alcune caratteristiche che la rendono sostanzialmente una non profit, banca prossima al limite alla distribuzione degli utili, o al massimo remunerare il capitale, ma un tasso che recupera il tasso di inflazione se le cose vanno bene, altrimenti tutto rimane all'interno della banca, e se per caso realizza più utili di quanti si realizza buoni utili, questi vengono accantonati a un fondo di solidarietà e sviluppo, che è un fondo interno utilizzato per sostenere le iniziative soprattutto attraverso un fondo di garanzia, le iniziative economiche del mondo non proprio. Quindi nel momento in cui il gruppo ha deciso di dotarsi di uno strumento, ha fatto in modo di dotarsi di uno strumento che fosse in qualche modo omogeneo con gli interlocutori con i quali andava a relazionarsi, uno strumento nel quale gli interlocutori potessero specchiarsi e riconoscersi. Ha anche allargato la base sociale, l'iniziativa del partito del gruppo Intesa San Paolo. In questi mesi sono entrate anche alcune fondazioni bancarie a completare l'aspetto societario. Si è quindi dotata di uno strumento per essere sul territorio e per cercare di rispondere alle esigenze finanziarie del mondo del non profit e dell'impresa sociale più in generale del non profit. Uso sempre questa sequenza perché il focus su cui si è più riflettuto, su cui si è cercato di lavorare innanzitutto, è stato proprio quello dell'imprenditoria sociale. E come è presente sul territorio? È presente ormai con 350 persone che lavorano stabilmente dentro la banca, ma che operano nella rete delle migliaia di filiali, attraverso la rete delle migliaia di filiali del gruppo. Quindi, utilizzando la rete di distribuzione di banca Intesa San Paolo, che come sapete è la più rilevante nel nostro paese con oltre 6.000 sportelli, la possibilità è stata quella di operare capillarmente, concentrandosi e autolimitandosi statutariamente all'operatività nei confronti degli enti non profit. Cioè, se io voglio andare, se qualcuno di voi volete andare ad aprire un conto in banca prossima, non può farlo. L'associazione sportiva di cui siete membri, la cooperativa sociale, la fondazione, l'ente non profit di cui fate parte, invece può entrare in relazione, se è interessato con banca prossima, sia per ricevere finanziamenti, sia per depositare, non male attività bancarie. Perché questo? E qui risalgo brevemente ai presupposti che hanno portato alla costituzione di Banco Grosso. L'idea è che in questo modo si possa realizzare non soltanto un'opportunità per generare dei flussi finanziari verso il non profit, non è solo questo il problema, ma creare un nucleo di professionisti, in questo momento sono già più di 300, che cerca di costruire un modo di fare banca che sia sensibile, attento, professionalmente capace di interpretare i complessi bisogni del non profit. Questa è una vicenda non nuova nel nostro paese e che purtroppo negli ultimi anni è andata persa. All'inizio del Novecento nascevano le banche per l'agricoltura, Banca Nazionale delle Gioventù, le banche per l'artigianato, le banche commerciali per sostenere lo sviluppo industriale, la Comit è il più grande esempio, le banche per il territorio, fino a 800, inizio del 900, cioè c'era una tendenza a fronte di aree economiche che si stavano sviluppando sul futuro a creare strumenti finanziari specializzati capaci di interpretare fino in fondo le esigenze di queste cose. L'idea trasversale della banca universale che ha tutto reso uguale nel corso degli anni 80, anni 90, tra l'altro con supporto della visione di illustri società di consulenza, italiane e mondiali che hanno sostanzialmente unificato il modo di fare banca e di fare finanza, ha eliminato queste specificità. Ora, qual è la situazione che si sta determinando? Che il non profit si sta presentando sempre di più come una rilevantissima area economica. Se voi faceste un caso, spero che magari qualcuno cominci a farvi questi calcoli, se pesassimo qual è la percentuale dell'attività economica del non profit, di cui anche la cattolica fa parte, la sua università è una grande impresa sociale, conduce con servizi che vengono venduti al vincolo di economicità, deve chiudere i bilanci in pareggio, vende dei servizi, riceve dei pagamenti, quindi se Milano facesse il calcolo di che percentuale del proprio prodotto locale è generato dalle attività non profit, probabilmente andremo su valori che sono a mai meno di 2 cifre. Sono alcune prime stime, però il 13, 14, 15%, se poi si aggiunge anche il vasto mondo della cooperazione, probabilmente si sale ancora di più. Non a caso le cifre dell'occupazione viaggiano intorno a questa dimensione. Allora, un settore così specifico, che sta diventando settore sempre più rilevante dal punto di vista economico, di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di istituzioni specializzate. Non si crea innovazione se non si sviluppano nuove istituzioni. Il non profit italiano nel corso degli anni 80-90 ha avuto la capacità esplosiva di generare iniziative operative, ha avuto anche la grande capacità di generare trasformazioni legislative generali, che però è rimasto un po' corto dal punto di vista su due fronti, dal punto di vista delle disponibilità economiche e finanziarie e dal punto di vista della normativa di rapporto con la pubblica amministrazione. Questi sono i due elementi che bisognava coprire. Ecco, Banca Prossima è nata da questa idea, che per il mio proprio possedeva la protezione di Rathenau, il grande ministro delle finanze del Presidente della Repubblica tedesca prima del nazismo, che scoprì con una frase che mi sembra assolutamente profetica, dove disse: l'economia è il nostro destino. Per il non profit l'economia è il destino di questi anni. L'economia sta sempre più intrecciandosi con tutte le attività gestite dal non profit. Non a caso emerge prepotentemente la figura dell'impresa sociale. L'impresa sociale, l'imprenditore emerge laddove le attività economiche si sviluppano, si dinamizzano, assumono caratteristiche di maturità, ma dietro l'imprenditore di che cosa c'è bisogno? C'è bisogno di una struttura finanziaria specializzata al servizio delle attività e delle modalità che questo nuovo imprenditore sta mettendo in campo. Banca Prossima è nata con questa idea e per portare questa sfida, e anche nella convinzione che sarà necessaria una pluralità di attori per sostenere questo sviluppo e questa dimensione. Banca Prossima vuole segnare una strada, vuole segnare una pista, vuole creare una struttura professionale robusta che sia strutturalmente al servizio delle trasformazioni che dovremo affrontare. E auspico che le trasformazioni siano nel segno che indicava Carlo Mazzaroli. Che problema abbiamo di fronte oggi, non lo diceva bene nell'intervento che mi ha preceduto l'assessore. C'è stata un'assenza di presa d'atto della verità delle cose nel nostro paese negli ultimi 30 anni. Negli ultimi 30 anni sul fronte del welfare non è avvenuto quello che viene spesso narrato, e cioè che le pubbliche amministrazioni hanno pianificato e programmato lo sviluppo dei servizi ai cittadini e poi all'interno di questa programmazione si è sviluppata la società civile con le proprie iniziative, si sono sviluppate cooperative sociali, si sono sviluppate organizzazioni di volontariato, si sono sviluppate associazioni di promozione sociale. No, è esattamente il contrario. È avvenuto che a partire dalla fine degli anni 70, soprattutto nel corso degli anni 80, spontaneamente dal territorio, dalle comunità in tutto il nostro paese sono nate iniziative che poi sono state, si sono affermate, hanno gestito i processi di istituzionalizzazione nel settore della psichiatria piuttosto che nel settore dell'assistenza ai minori, hanno costruito nuove forme di intervento nel confronto degli anziani, hanno inventato nuove forme di intervento relativamente all'ambiente, alla gestione dei beni ambientali e hanno creato le comunità per tossicodipendenti, hanno creato una straordinaria esperienza di innovazione sociale, imprenditoriale ed economica. E poi questa loro capacità di affermazione è stata in qualche modo assunta all'interno della programmazione pubblica, ma sempre nel tentativo di con l'ottica di inglobarlo all'interno di una pianificazione di cui anche la legge sui servizi sociali, la 328, è una forma di espressione. Il problema è quello di una pubblica amministrazione che, come stiamo cercando di fare sul fronte della finanza, si metta dietro la società civile, si metta alle spalle, organizzi le stagnerie, le strutture di sostegno e di supporto alla capacità del territorio di animarlo, lo premi e lo sostenga. E quindi in qualche modo credo che sia questa l'affermazione di una sintonia. Che dramma abbiamo vissuto negli ultimi anni? Quello di una finanza che anziché essere al servizio dell'impresa è diventata la struttura egemone del sistema economico e ha finito in qualche modo per divorarlo mettendolo in crisi. Ecco, prossimo invece vuole essere una finanza che si mette alle spalle del mondo dell'imprenditoria sociale e l'aiuta a svilupparsi. Quello di cui abbiamo bisogno di entrare in sintonia con un'analoga prospettiva della pubblica amministrazione, che anziché inglobare e alla fine sacrificare, ridurre, contenere, depotenziare l'iniziativa sociale, si metta alle spalle dell'iniziativa delle nostre comunità, che credo abbiano in questo momento inventiva, capacità di sviluppo, come banca prossima lo stiamo testando quotidianamente nel rapporto che ormai abbiamo sviluppato con oltre 15.000 clienti in giro per l'Italia, e credo che possa essere questo il segno per la costruzione di un nuovo welfare di cui abbiamo tutti assolutamente bisogno. Se non si costruirà un welfare con queste prospettive, l'idea fondamentale che credo accomuni tutti quanti, che è quello dell'universalismo, cioè della esigenza di dare a tutti chance omogenee di risposta ai propri bisogni, sarà ben difficile da realizzare. E quindi vi ringrazio per questo incontro e per questa possibilità di scambio di idee. Buon lavoro.
Questo affatto di Scalvini, perché capite, costruire questa dal basso, questo big society, vuol dire quella rivoluzione di cui parlava Mazzaroli, vuol dire però i mezzi finanziari, interessante dire dopo 100 anni siamo al punto di partenza, ricostruire mezzi finanziari che possono aiutare questo sviluppo, e quindi perché costruire dal basso vuol dire anche avere i mattoni diversi per farlo a casa. Adesso sentiamo sul tema il parere di una componente fondamentale, perché senza questo non si può fare noi, gli imprenditori, nel video di Leo Martini, che come sapete è il presidente della Lombarda, che è l'associazione imprenditoriale più importante della nostra regione.
Buongiorno, saluto tutti gli amici che mi avevano peraltro invitato con molta cortesia a partecipare a questa giornata di lavoro. Mi trovo a Roma con impegno confindustriale, oggi sarebbe stata per me con voi soprattutto la giornata di ascolto, però non voglio mancare l'occasione brevissimamente per fare due considerazioni, una di natura più generale e una più specifica, in particolare riguardo al piano di governo del territorio della città milanese, della comunità milanese. La considerazione di natura generale è quella che a distanza di ormai di qualche anno dall'inizio della grande crisi si stanno facendo strada interpretazioni più strutturali di quello che è accaduto, che hanno a che fare proprio col funzionamento della società, sui meccanismi di produzione, sui meccanismi di redistribuzione, ma soprattutto sul funzionamento dei tessuti intermedi, chiamiamoli così, della società. Solo di questi mesi analisi sulla concentrazione particolare di disuguaglianza nella distribuzione dei redditi degli Stati Uniti, potenzialmente una delle cause, e direi anche effettivamente delle cause che hanno maggiormente dato avvio alla crisi poi finanziaria, con la necessità di dare un eccesso di credito per compensare la disuguaglianza di distribuzione del reddito, altre analisi che fanno riferimento al finanziamento delle guerre degli Stati Uniti d'America e più in generale del funzionamento del capitalismo e della mancanza di regole, soprattutto in campo finanziario. Ma queste sono analisi strutturali che quindi ci pongono un'occasione drammaticamente unica di riflettere sul funzionamento delle nostre democrazie. E dicevo, questo è un tema generale, però richiede coraggio, autonomia di pensiero, tutti peraltro possono dare un contributo di pensiero svincolati dalla mania di seguire la corrente principale di ragionamento. Ecco, quindi è in questo spazio di riflessione diffusa ormai in tutto il mondo su quello che è accaduto che nascono nuovi concetti, magari nascono nuovi concetti su pratiche peraltro vive da tempo, il caso per esempio della vitalità, di cosiddetti corpi intermedi, dell'associazionismo, del volontariato, in particolare in Europa e anche in Gran Bretagna, e quindi si fa spazio un tentativo di ragionamento e soprattutto di comportamento che delega responsabilità e quindi delega spazi di libertà in ambiti territoriali, organizzativi, associativi, per troppo tempo esclusi dal governo complessivo della società. Questa è materia su cui avrei, dicevo prima, ascoltato volentieri, ma che io condivido in maniera totale. Qualcuno leggeva un articolo proprio in questi giorni, citava Tocqueville, l'ho riletto recentemente. Tocqueville rimane impressionato nella sua esperienza di vita negli Stati Uniti dal coesistere di due fenomeni: da una parte questa forte volontà di raggiungere risultati di natura individuale, risultati di maniera economica, e dall'altra parte la tendenza all'associazionismo, a mettersi insieme. Ecco, mettersi insieme. Io ricordo che il mio professor di greco, verso quale avevo una vera e propria devozione, mi spiegava come una parola idiota in greco antico volesse semplicemente dire privato, cittadino privato. In una comunità che funziona, che elabora valori culturali, il valore della critica, dell'autocritica, il valore dell'estetica, il valore dell'insegnamento, ciascuno faceva qualcosa per gli altri, meno gli idioti, cioè quelli che pensavano solo al proprio interesse privato. Ecco, per cui poi la terminologia è servita a indicare uno che non aveva di fatto capacità di contribuire alla vita collettiva. Io quindi sono molto affascinato e la considero un'esigenza della comunità che conosco meglio, che è quella di Milano, di trovare la relazione, di ricostruire una società con la responsabilizzazione di tutti, anche in campo economico, anche in campo imprenditoriale. È difficile che il successo e l'insuccesso siano attribuibili a qualcosa di fuori dalle nostre responsabilità. Quindi, unendo questi spezzoni di ragionamento molto semplice, nasce la possibilità, in particolare in un territorio come il nostro, di agire delle responsabilità individuali di natura collettiva. Questo è il senso di tutti i discorsi che si fanno sulla cosiddetta Big Society, che ha un limite forte nel fatto che il termine è quasi troppo affascinante e talvolta magari ci accontentiamo della bellezza di un nome senza poi operare nel concreto. Ecco, rendo nello specifico, il piano di governo del territorio è uno di quei disegni organizzativi, ma direi sociali, visione di comunità, che mi piace molto e che trova nella mia esperienza di presidente di un'associazione imprenditoriale assolutamente adatto allo scopo, che è quello di delegare libertà e responsabilità e quindi di consentire l'erogazione di valori che sono anche serviti in qualche caso per il caso dei servizi sociali in un territorio che può essere costruito apposta per garantire queste libertà. Perché non dimentichiamoci il concetto che è alla base della volontà di delegare responsabilità e quindi impegna un concetto sostanzialmente di libertà, consentire a comunità, tra virgolette non istituzionali, ma che trovano una loro legittimazione dall'ambiente in cui lavorano, che sono sempre comunità decentrate, di concorrere al raggiungimento di obiettivi di natura sociale solitamente delegati alla presenza dello Stato. Lo slogan che è tipico del concetto anglosassone di society, meno Stato e più società, e questo è un ripeto una bella fase, ma poi va declinato a livello territoriale. Ci sono alcune leggi, io questo è il diritto che ho sul livello di legge universitaria che è stata approvata dal Departamento sul disegno complessivo di sviluppo di rapporto tra impresa e sistema educativo, che è sostanzialmente il piano Sacconi, sul piano di governo del territorio per restare nella mia città, che definiscono responsabilità, delegano libertà, delegano capacità organizzative, sono ambiti organizzativi che consentono l'espressione di spazi di libertà. Questa è una visione, tra virgolette, rivoluzionaria, che implica il non dover chiedere ad altri, ma cercare di organizzare senza secondo principio di libertà, in cui un cittadino si rivolge a un erogatore di servizi piuttosto che all'altro e trova un ambito in cui tutto ciò possa avvenire. Questo è il ridisegno della società, solitamente nata intorno a esigenze mercantili, che oggi ha la possibilità di essere costruita intorno al soddisfacimento dei bisogni collettivi. Chiudo, tornando all'inizio, ringraziandoli ancora, ma soprattutto diciamo esprimendo gli auguri che questa giornata di lavoro consenta di ragionare organizzativamente intorno a un disegno come quello del piano di governo del territorio, di cui diciamo gli imprenditori milanesi ad alta voce continuano a chiedere un'attuazione definitiva nei tempi che oramai sono stretti, perché consentono di creare un passello di costruzione di una società diversa che guarda caso fosse una società che rende meno possibile il rappresentarsi di crisi epocali come quelle che stiamo vivendo. Grazie a tutti e buon lavoro.
L'intervento di Leo Martini mi sembra molto interessante, perché oltre a vedere un consenso su questo piano che è largo di diverse categorie, introduce un tema fondamentale, che non c'è Big Society e non c'è più società meno Stato senza il soggetto che la porta. Ha parlato di responsabilità, ha parlato di libertà, ha parlato di qualcuno che porta il cambiamento, perché un cambiamento del genere supera il meccanicismo. Per quello che ci interessa molto sentire il professor Magazzi, di cui abbiamo letto negli ultimi tempi interventi interessantissimi, presente sul 28 novembre sul Corriere, quando ha parlato sull'antinomia tra universalismo statalista e individualismo del mercato, e quando, commentando l'intervento di Monsignor Carron alla Compagnia delle Opere proprio sul tema del desiderio, sul sussidiario, ha detto che è sempre più convinto che non ci sarà uscita dalla spirale della crisi senza riproporre una diversa idea di libertà, declinando le nuove forme istituzionali capaci di ospitarla. Per cui il commento al PDT e la Big Society con Magazzi entra nel cuore della questione anche del soggetto, del desiderio, che come sapete, come è stato già ricordato, è stato argomento anche dell'intervento del CES.
Grazie di darmi la possibilità di intervenire a questo dibattito, un tema così importante come questo. Io proverò a svolgere un ragionamento in sei passaggi, sarò schematico naturalmente perché i passaggi richiederebbero molto più tempo, ma approfitto di questa occasione per provare a condividere con voi questi miei pensieri. Primo è questo, e chiedo al nostro illustre ospite poi la sua reazione. A me sembra che l'espressione che almeno da noi e in giro per l'Europa ha avuto tanto successo, Big Society, espressa da un ministro conservatore 30 anni dopo che la signora Thatcher espresse un po' il contrario, quando diceva che esistono solo gli individui e non c'è niente che si chiama società, si riparate il paradosso della storia, segna un cambio del tempo. Segna meglio il tentativo dei paesi anglosassoni, che 30 anni fa con le presidenze di Reagan e Thatcher hanno aperto questi 30 anni che sono alle nostre spalle con la rivoluzione neoliberista, segna la necessità attorno a cui dobbiamo cercare di lavorare, e cioè che questa crisi economica e finanziaria chiude in un certo senso appunto questi 30 anni e pone una questione relativa alla ridefinizione del rapporto tra l'individuo, il contesto sociale, la comunità, l'istituzione. Obama ci prova ad arrivare alla sua maniera, diciamo così, da democratico, Cameron ci arriva da conservatore, il punto di incontro è il tema, mi sembra, della responsabilità e appunto il tentativo di costruire un immaginario rinnovato della libertà. Avendo fatto esperienza in questi 30 anni di un certo immaginario della libertà che ha consentito tanti successi, ha consentito di trasformare il mondo, ma che palesemente ci segnala in questo momento dei problemi, delle contraddizioni. Allora, per me la parola Big Society è tentativo, come dire, una parola che ci serve per dire proviamo a rimettere in discussione non tanto una riduzione della libertà, ma semmai un modo diverso di dirla, perché la parola libertà è tante cose. E in particolare poniamo questa nostra maggiore sviluppo che abbiamo creato, diciamo così, poniamo a sottolineare l'elemento dell'individualità in relazione al contesto, in relazione agli altri, quindi se volete appunto una idea relazionale di libertà. Naturalmente oggi non c'è Donati, che forse avrebbe dovuto essere qua con noi, ma insomma ha scritto tanto su questo, quindi sapete già chi conosce il contributo di questo autore che cosa si vuole dire. Non nascondo che c'è un rischio attorno a questa idea di Big Society, no? un rischio che abbiamo già visto negli ultimi 30 anni, di dire, vabbè, scarichiamo, tra virgolette, sull'individuo e le comunità i costi dell'aggiustamento. Questo è il grande rischio. Se la Big Society sarà intesa così, sarà un disastro. E contribuirà a disgregare quel tessuto sociale che vogliamo invece ricomporre e di cui e che abbiamo necessità di ricomporre. Ma detto questo è il primo punto. Secondo punto, rapidamente, in Italia è una vecchia storia. Ecco, devo dire che io sono rimasto un po' sorpreso quando un grande quotidiano italiano ha fatto uscire un editoriale dicendo bene, Cameron parla di difficoltà e finalmente abbiamo un modello da imitare. Ecco, credo che l'Italia su questo tema ha una grande tradizione, abbiamo molto da dire, in particolare siamo un'università cattolica, la tradizione cattolica a questo proposito ha molto da dire. Sturzo, tra gli altri, per citare forse il più grande, ha dato una lettura del rapporto tra individuo, comunità, contesto, istituzione, tutto centrato sull'idea che oggi va sotto il nome di Big Society. E l'Italia è piena di soggetti di Big Society, le famiglie, le associazioni, le cooperative, il terzo settore, ma ci aggiungo anche le piccole imprese, il mondo artigiano, le fondazioni, le banche locali. Cioè, l'Italia è una storia di Big Society. E questo, mi piace dire, è credo forse il portato più spettacolare di una secolare presenza della Chiesa Cattolica su questo territorio che chiamiamo Italia. Di una Chiesa che fin dalle origini si è costituita con riferimento al territorio dove faceva nascere il campanile per stare vicino alle parrocchie, per stare vicino al luogo della vita concreta delle persone, al loro lavoro, al loro operare, al loro fare. E le nostre città sono poi nel tempo, si sono evolute come il luogo del campanile e del municipio. E questo, siamo un'università cattolica, dobbiamo ricordarlo, perché poi sono successe tante cose, la controriforma, lo Stato nazionale, che hanno in qualche modo costruito questo modello. Però l'Italia si caratterizza per una Big Society che è radicata nei territori, perché lì, questa è stata la grande matrice della Chiesa Cattolica, lì si svolge la vita concreta, reale delle persone, delle famiglie, delle comunità. Lì è il punto in cui si unisce, questo è il tema su cui vorrei brevemente soffermarmi, il particolare della vita e l'universale dell'annuncio del Vangelo. Sì, perché il tema problematico anche oggi è tenere insieme il particolare con l'universale. E noi in Italia sappiamo bene che tenere insieme il particolare con l'universale è molto difficile. Infatti, se da una parte orgogliosamente dobbiamo ricordare questa tradizione che è cattolica e personalista, ed è una tradizione molto diversa appunto da un modello individualista e protestante, ecco, questo nostro modello ha presentato nel tempo tutte le difficoltà di riuscire a mantenere un equilibrio tra il particolare e l'universale. I suoi difetti, i difetti di questo modello nascono da qua. Ne cito due, grandi come delle case, e noi italiani sappiamo bene come questi difetti poi mortificano il modello. Primo, che questo modello rischia sempre di sprofondare in un localismo ottuso, cioè di confondere il particolare con un locale che si ripiega su se stesso, che pretende a un certo punto di isolarsi dal mondo, che pretende di dire qui ci sono io, qui ci sono quelli intorno a me e finita la storia. E il secondo grande difetto a cui è esposto questo modello è quello, chiamiamolo così, del familismo morale. Gli anglosassoni ci hanno chiamato così, no? Una società del familismo morale, dove cioè l'appartenenza di gruppo, che poi arriva fino alla mafiosità, perde completamente il senso di una universalità dei rapporti. Ecco, allora, noi siamo portatori di un modello straordinario, basato sulla dimensione del particolare, sul rilievo dato alla persona come centro di relazioni, come capacità di rendere l'universale presente nel particolare. Però questo modello è molto delicato e molto instabile e tende a rovesciarsi nel suo contrario, a diventare localismo, a diventare familismo morale. Allora il problema è, nella situazione attuale, in questo ritorno storico che questo passaggio dalla crisi finanziaria ci consegna, come noi italiani, per quanto ci riguarda, in rapporto naturalmente a quello che sta accadendo altrove, come noi possiamo ridire questa nostra storia in maniera interessante per noi stessi, per affrontare i nostri problemi, ma anche per costituire, come dire, un punto di riferimento per quello che anche altrove si sta cercando di fare. Quanto portato va in questa direzione e dice che a me sembra che in questo delicato rapporto tra locale e universale, tra particolare e universale, la modernità ci ha dato due strumenti. Come dire, nella premodernità l'universalizzazione avveniva attraverso la fede cristiana. Il parroco locale si collegava al vescovo e il vescovo al papa. La parrocchia locale non era piantata lì per conto suo, era la parrocchia locale che si collegava a un progetto generale. Nella modernità, in un'epoca come dire che cambiava i suoi parametri generali, abbiamo acquisito due strumenti di universalizzazione e ci si domanda se sono in grado di stare in piedi da sole. Naturalmente uno che è dallo Stato e quindi l'universalità della cittadinanza statale, e secondo il mercato. Ecco, molto brevemente, a me sembra che in Italia, per tutta una serie di ragioni di cui adesso naturalmente non posso parlare, questi due fattori di universalizzazione, lo Stato e il mercato, non riescono a costruire quell'equilibrio tra particolare e universale che il nostro modello ha bisogno. Anzi, a me sembra che ormai da tanto tempo, diciamo da almeno una trentina d'anni, si è creata una sorta di alleanza perversa tra lo Stato e il mercato in Italia, che provoca una sorta di processo che io chiamo implosivo di questa società. Cioè, noi pensiamo lo Stato da una parte e il mercato dall'altra, però spesso lo Stato e il mercato sono, anzi quasi sempre sono alleati, costruiscono delle alleanze sotterranee. Allora, la mia sensazione è che in questo momento in Italia, intorno a quel grande gorgo che è il debito pubblico, pezzi di Stato, cioè pezzi dell'intermediazione politica e pezzi di mercato, si alleano per impedire esattamente il circolo virtuoso che cercavo di nominare prima, cioè una valorizzazione del locale collegato però a una prospettiva universale. E allora il tema della Big Society per me è come si fa a spezzare questa dinamica inclusiva che sta attanagliando la società italiana e che ci fa letteralmente ripiegare su noi stessi, invece di farci aprire, come dire, in una dimensione globale, sia sul piano della concorrenza, della nostra capacità appunto di stare sui mercati, sia sul piano culturale, no? Capacità di costruire un universale nei nostri territori, non per essere genericamente universali, ma per essere noi stessi all'altezza dei tempi, diciamo così. Ecco, allora, per me il tema della Big Society in questo momento in Italia significa, che cosa si può dire questo termine per contribuire a rompere questo circuito implosivo e fare un passo in avanti. Ecco, la traduco così l'espressione Big Society, destatalizzare socializzando, cioè
pensare questa alleanza pervertita tra Stato e mercato che domina questo paese da tanto tempo, comprendendo che l'intermediazione politica in questo momento è incapace di reggere la pressione che il debito pubblico e l'invadenza dello Stato determina sugli interessi, e che spostare risorse dalla intermediazione politica alla responsabilità delle comunità, delle collettività, dei gruppi, è un'operazione che ha una rilevanza istituzionale gigantesca. Appunto, però non destatalizzare privatizzando, ma destatalizzare socializzando, cioè restituendo la responsabilità di edificare il pubblico a quei soggetti sociali che sono la nostra storia. E questo vuol dire letteralmente spostare risorse, trovare forme istituzionali che rendano possibile questo passaggio, perché queste forme istituzionali non è che proprio ce le abbiamo già, bisogna anche proprio costruirle. Ecco, quinto passaggio, la città. Ecco, a me piace pensare la città come la fabbrica contemporanea. Intanto perché la città è il luogo in cui si produce ricchezza, è il luogo di una razionalizzazione integrata. Un po' perché la città è il punto in cui c'è la massima tensione tra la vita delle persone, delle relazioni, delle famiglie, e le grandi trasformazioni tecniche, tecnologiche, economiche, scientifiche del nostro tempo, come la fabbrica era alla fine dell'Ottocento, all'inizio del secolo scorso. La città è la fabbrica in questo senso, il punto in cui questa tensione è massima, e allora la città è un soggetto interessante, perché proprio perché vive questa contraddizione, può generare ed è capace di generare delle energie morali, perché è come dire, manifesta tutta la fatica dell'aggiustamento che le comunità umane sono chiamate a esprimere di fronte a questa nuova fase storica. Allora, le energie morali oggi sono contenute, anche se non ancora espresse, dentro le città, e l'idea di centrare come nel modello che ci viene dall'Inghilterra, di ricentrare degli equilibri istituzionali sul locale, sulla dimensione municipale, sulla città, credo che sia preziosa proprio per questo, perché lì ci sono energie che devono essere, come dire, in qualche modo incarnate. E noi in Italia abbiamo, rispetto ad altri paesi, un vantaggio straordinario, perché l'Italia mantiene, grazie a quella tradizione a cui ho fatto riferimento prima, una qualità del tessuto urbano unica al mondo. Basterebbe dire una parola su Milano, noi usiamo la parola Milano, ma è chiaro che Milano non è il comune di Milano, con rispetto parlando, perché Milano è questa cosa incredibile che da un certo punto di vista è come una grande metropoli, perché se contiamo, come dire, no, in senso lato, questa realtà conta 4, 5, 6, 7 milioni, ma la cosa straordinaria è che però c'è Milano, c'è Sesto San Giovanni, c'è Monza, c'è Abbiategrasso, cioè è una, come dire, un'entità straordinaria fatta di piccole comunità che hanno la loro storia, la loro tradizione, il loro senso di identità. No? Allora, noi abbiamo un patrimonio urbano fantastico che nessuna altra regione al mondo ha. Se estendiamo questa immagine da Milano all'Italia è ancora più facile capire questo punto. Allora, noi abbiamo un grande patrimonio nelle città, e le città per noi possono davvero diventare un soggetto importante, non in una contrapposizione con lo Stato naturalmente, ma in un'articolazione, così come Sturzo già indicava 100 anni fa. Sturzo era più che un federalista, un autonomista, e aveva ben chiaro che si doveva costruire un'architettura per questo paese che partiva dalle città, passava dalle regioni, attraversava lo Stato e andava verso l'Europa, diciamo così. Ecco, ultimo passaggio, qualche considerazione brevemente breve su come si fa a muoversi in questa direzione? Alcune condizioni, in particolare per noi italiani, per andare in una direzione capace di destabilizzare socializzando, valorizzando l'elemento urbano, che è un grande patrimonio di cui disponiamo. Ecco, cito rapidamente 3 o 4 punti e poi chiudo. Il primo punto che vorrei sottolineare è questo, che effettivamente se la questione, come ho cercato di dire all'inizio, è che dobbiamo ripensare la relazione tra l'individuo, il suo contesto sociale, il suo contesto istituzionale, il territorio è il luogo primo dove questo rapporto può essere ridefinito. È lì che si può lavorare su una relazione diversa tra l'individuo e il suo contesto. Mi verrebbe da dire intanto perché siamo umani e siamo limitati. Per quanto io sia un esaltato, diciamo così, della tecnologia Mac che mi fa essere in tutto il mondo, poi, come dire, la mia vita concreta in carne e ossa ha dei limiti. E io, non essendo Dio, diciamo così, per spostarmi da Milano a Como continuo a impiegarci un'ora. E questo è una sana bagno di umiltà tutte le mattine, diciamo così, per cui chiedo sempre al mio amico, come si chiama, l'assessore regionale che si occupa dei trasporti, che è il mio caro amico, Cassano, a quelle Cassano vi fa andare questi treni del nord un po' più veloci, però anche quando ci impiegherò da un'ora 40 minuti, sono sempre, come dire, mi devo portare sempre dietro questo mio corpaccione che ci impiega tanto a spostarsi, diciamo così. Allora, ma a parte questa battuta, scusate, molto più concretamente, pensiamo sia allo Stato sia al mercato. Noi ci siamo abituati a pensare che l'idea di cittadinanza sia collegata al voto, certamente sì, e che finisce lì, ma la cittadinanza, sappiamo bene che è una partecipazione dove può avvenire se non nel contesto locale. E rispetto al mercato, certo ci sono i mercati globali, ma noi sappiamo che in Italia, ad esempio, abbiamo una grande forza in termini di risparmio. Il rapporto tra risparmio e investimento attraverso la mediazione delle banche è un punto cruciale per il futuro e i destini dell'economia e delle comunità. Allora, noi abbiamo sia rispetto allo Stato sia rispetto al mercato grandi spazi per ricreare delle relazioni sensate tra la vita delle persone e questi apparati istituzionali, se solo saremo capaci di pensarle queste nuove relazioni. Questo è il primo punto, cioè il territorio rimane un luogo di innovazione istituzionale. Il secondo punto è questo, che il territorio è fatto di gruppi, di specificità, di collettività, che sono risorse. Ma il problema è chiamare a raccolta queste risorse per partecipare a costruire, perché partecipino a costruire, come dire, l'universalità dentro il particolare, ritorno al tema di prima. Pensiamo al tema della scuola. Il tema della scuola in un'epoca come questa, molto diversa da quella del secondo dopoguerra, è come si fa a introdurre un ragazzino in un mondo in cui c'è un pluralismo culturale così impressionante come nel mondo in cui viviamo noi. Allora, un'ipotesi è, gli apro il mondo a 360 gradi contemporaneamente. Cioè, auguri. Spesso il risultato è ti insegno esclusivamente delle tecniche. L'altra strada può essere, non ci si può introdurre al mondo aperto a 360 gradi quando c'hai 6 anni. Ti introduco attraverso un'appartenenza, una comunità, una collettività. Naturalmente a condizione che questa appartenenza, questa collettività, questa comunità ti faccia cittadino del mondo e non ti richiuda dentro di lei, diciamo così. Allora, creare dei patti nuovi in cui si prende atto questa enorme complessità culturale per rigenerare dei percorsi di formazione, di educazione, che dal particolare vanno all'universale, è una grande sfida che abbiamo davanti a noi, diciamo così. Quindi il territorio che è fatto di gruppi di particolarità che sono risorse ha il compito di creare l'universale dentro il particolare. Terza e ultima affermazione, che il grande successo della svolta neoliberista, pazzo di Reagan, è successo di tutto oltre quello che loro avevano pensato. Non credo che le tazze di Reagan avessero previsto né internet né la caduta del muro di Berlino, quindi diciamo così, la storia è stata più grande di loro. Però la grande forza di quel passaggio storico fu un'idea diversa di libertà, messa in rapporto a un apparato istituzionale che era capace di ospitare quell'idea di libertà, il mercato. Allora il tema, e qui c'è anche Philip Blond, quindi ne possiamo in qualche modo parlare insieme, no? Cioè il tema è, se la Big Society prova a dire libertà diversamente, sottolineando l'aspetto relazionale, l'aspetto della responsabilità, qual è l'apparato istituzionale, oppure quali elementi istituzionali possono ospitare quella diversa idea di libertà? Perché se non facciamo questo passaggio, le parole, come dire, sono bei pensieri, diciamo così, che ci possono anche piacere, ma rischiano di rimanere inefficaci. Allora, il tema è, per me, che questa espressione di sostanza è molto interessante, ancora non mi sembra sufficientemente elaborata l'apparato istituzionale che deve reggere questa parola. E dico questo perché, e chiudo, perché la dimensione locale sulla quale occorre necessariamente appoggiare quest'idea di dissociati sta in piedi solo se il locale sta dentro delle reti lunghe, delle reti grandi. E anche qui c'è un grande problema di innovazione istituzionale, cioè tutto questo l'aveva capito benissimo. Lui era autonomista e considerava per l'Italia i municipi il luogo istituzionale centrale, ma poi immediatamente dopo scriveva che il tema era non lasciare naturalmente il municipio per stesso, ma collegarlo a livello della regione, a livello dello Stato, a livello dell'Europa. Allora, come si fa dal punto di vista istituzionale a mettere in piedi una qualche cosa che nel salvaguardare la dimensione del piccolo, però, come dire, me lo porti verso una dimensione appunto addirittura globale come quella nel quale stiamo vivendo? Come si fa a evitare che le risorse locali non si traducano o non pretendono appunto di staccarsi da tutto il resto? Ecco, questa è una sfida istituzionale, io naturalmente non ci penso neanche a dare una risposta a questa domanda, però mi sembra che il tema sollevato con le persone di society sia davvero fertile se lo cogliamo nelle sue diverse prospettive. Grazie.
Penso ancora alla provocazione di Magatti, mi viene in mente la questione su cosa unisce il locale all'universale. Giussani nell'87 da Savo parlava di movimenti, associazioni, realtà intermedie. La forza dell'Italia è stata proprio quella che il locale non è rimasto locale, è diventato particolare, universale, in forza di realtà radicate sul territorio ma con una prospettiva generale. La vita della Chiesa, i movimenti, ma i movimenti anche, grandi movimenti ideali, hanno questa caratteristica. E quindi la provocazione di Magatti mi arriva a dire, ci vogliono i soggetti, soggetti che non possono nascere attraverso la politica, anzi da un certo punto di vista la Big Society, più società meno Stato, come ricordava Leo Martini, un'espressione tipica di Don Giussani, mette a tema proprio la nascita del soggetto, la necessità del soggetto, una cittadinanza che non nasce per ordine dall'alto o per apparato ideologico o celebrativo. E quello che appunto ha detto, come ha citato Carrona alla Assemblea della Compagnia delle Opere, ponendo il tema del soggetto. Da questo punto di vista l'intervento del professor Zamani ci porta a completare il quadro, perché si capisce che per portare queste cose persino un piano, un DGT come quello che abbiamo detto, c'è bisogno di un soggetto che lo faccia, una rivoluzione antropologica, perché capite che se anche un assessore prevede un piano di servizi dove chi si muove possa avere spazio, se nessuno si muove è un piano di servizi morto, perché non può essere l'assessore che prevede che qualcuno faccia gli asili o faccia i servizi che servono. Quindi una rivoluzione antropologica. Inevitabilmente, parlando di questi temi, si deve allargare, si deve capire che non solo è locale, universale, ma anche una prospettiva storica che non accetti i paradigmi con cui siamo venuti giù da piccoli, i paradigmi dell'uomo egoista, i paradigmi di Hobbes, i paradigmi di una certa lettura di Smith. Prego, professor Zamano.
Grazie molto, grazie per l'invito che ho colto con vero piacere e nei pochi minuti che mi sono concessi cerco di dare sostegno a questa che è una crisi ma anche un presentimento. Sono dell'idea che nel nostro paese siamo alla vigilia di una grossa rivoluzione, come è stato detto, copernicana, sia per quanto riguarda il nuovo modello di welfare che si va prefigurando, ma soprattutto per il nuovo modello di ordine sociale che deve sostenere il modello di welfare, perché se non cambiamo l'ordine sociale è evidente che il nuovo modello di welfare mai potrà avere ali robuste. Qual è il vizio d'origine, il limite invalicabile del modello di welfare state, dove il sostantivo è quello che merita la nostra attenzione, non la posizione, cioè che è stato del benessere, è in un'idea di separazione tra la sfera dell'economico e la sfera del sociale, e cioè nell'idea secondo cui coloro i quali per un motivo o per l'altro restano indietro nella gara di mercato, o perché portatori di handicap fisici o psichici, o perché meno dotati intellettivamente, o perché meno efficienti, ecco, costoro debbano essere considerati oggetto di attenzione, meglio ancora di compassione, e non di soggetti. Che vuol dire? Che alla base del vecchio modello di welfare state, oggi in crisi, come tutti riconoscono, c'è sta l'idea della separazione tra produzione e distribuzione della ricchezza. La logica, come è stata chiamata, dei due tempi. Quando si tratta di produrre la ricchezza o il reddito, non si deve guardare in faccia a nessuno, come diranno poi gli americani, business is business, che vuol dire gli affari sono affari. Che cosa vuol dire questa espressione che noi a volte diciamo in maniera come se fosse un'espressione idiomatica? Vuol dire che quando si fanno affari, cioè si deve produrre, non bisogna avere remore né di tipo etico, né di tipo sociale, né di altro tipo. Poi però, nel momento in cui si pone mano alla distribuzione, bisogna ricordarsi dei doveri di solidarietà che chiedevano agli altri. L'impianto teorico e filosofico del vecchio modello di welfare è tutto qui. Il resto è una conseguenza di questo. Ora, voi sapete che il grande teorico del welfare è stato Keynes. Lord Beveridge è stato poi il politico che nel 1942 al Parlamento di Westminster l'ha tradotto in atto politico, ma la mente è Keynes. Ebbene, mi piace ricordare che, cosa che in generale gli economisti non fanno mai, che Keynes in un saggio importantissimo, secondo me ma pochissimo noto, del 1939, intitolato Welfare and Democracy, Welfare e Democrazia, dice: adesso siamo in tempo di guerra, 39 c'era già la guerra, il pacchetto Beveridge verrà approvato 3 anni dopo, dunque non si può guardare troppo per il sottile, lasciamo pure che sia lo Stato a farsi carico dei portatori di bisogno, ma questa situazione non può durare, perché è il portatore di bisogno che deve poter scegliere i modi di soddisfacimento dei suoi bisogni. Quando prima l'assessore Masseroli, lo sono scritto, ha detto sono i portatori di bisogno che devono poter far giungere la propria voce, mi sono chiesto
sicuramente stato influenzato da Keynes, perché Keynes nel 39 dice questo. Ovviamente Keynes muore nel 46 e quindi la sua parola è stata, anche perché quel saggio è stato derubricato. Io sfido qualcuno dei presenti che abbia letto quel saggio o che l'abbia visto citato nei lavori degli economisti o dei sociologi, guai, perché dava fastidio, perché Keynes aveva intelligente qual era, ed era un liberale, come voi sapete, Keynes aveva capito che non si sarebbe potuto, invece le cose, come ha detto poc'anzi Magatti, è avvenuto quello che poi oggi sappiamo, un'alleanza perversa tra Stato e mercato, perché è chiaro che il modello statalistico di welfare fa comodo anche a certi segmenti del mercato, o come direbbe Tremonti, del mercatismo. È ovvio, non c'è bisogno di essere esperti per capire. Ecco allora, quanti nodi sono arrivati al pettine di questi, ed è significativo che sia stato dunque Cameron e Philip Bronze, che qui con noi oggi, ad avere in qualche modo squarciato il velo. Perché l'idea della Big Society vuol dire ritornare all'ispirazione originaria. Soltanto in fasi emergenziali lo Stato può sostituirsi alla società civile organizzata per fornire servizi in questo, alla persona in questo, ma in via eccezionale, in fase emergenziale. Invece è stato reso, come dire, permanente ciò che doveva essere invece. Ora, se le cose stanno in questi termini, direi che più o meno su questo sono tutti d'accordo, la domanda che deve intrigarci è la seguente. Se vogliamo mantenere l'impianto universalistico del web, universalistico vuol dire che tutte le persone, quindi non solo i cittadini, perché non tutte le persone sono cittadini, c'è qualcuno che dice dobbiamo limitarci ai diritti di cittadinanza, oggi questo non vale più, perché i flussi migratori ci hanno insegnato che il rispetto dei diritti di cittadinanza farebbe violenza a persone che sono sempre umane e che pure non sono cittadini. Allora, se vogliamo mantenere l'impianto universalistico e al tempo stesso non possiamo più accettare, per ragioni di principio, ma soprattutto perché non funziona, il modello statalistico di welfare, ovvero sì il welfare state, qual è l'alternativa? Ecco, questo è il vero nodo. Allora, la risposta di Cameron è la Big Society. Ora, su questo fronte, noi italiani non siamo secondi, siamo primi, e quindi con un po' di sano, non tanto, ma un po' di sano orgoglio dobbiamo tirarlo fuori. Perché? Perché l'alternativa ha un nome specifico, che è il welfare civile. Il welfare civile. Un welfare civile che nasce in un particolare periodo storico che è il 300 e il 400, l'epoca dell'umanesimo. Noi continuiamo a dimenticarlo e facciamo male, perché la verità, anche se dà fastidio, bisogna dirla, soprattutto negli ambienti universitari. Perché quello che noi oggi chiamiamo welfare, i servizi nascono a partire dal 1300. Ed è quel periodo, 1300, fino al Rinascimento, poi già col Rinascimento, alla fine del 500 le cose cambiano, che nascono le scuole, come oggi le insegniamo, gli ospedali. Chi ha inventato gli ospedali? Provate a rispondere a questa domanda. E dove sono nati? Pensate alle confraternite, le misericordie, in Toscana e poi dalla Toscana diffuse. Pensate alle corporazioni di arte e mestieri, le tinte. Cioè, pensate soprattutto ai monti di pietà, che è il prototipo della banca moderna. Prima dei monti di pietà non esistevano le banche, quindi chi ha inventato la finanza? Vorrei che qualcuno rispondesse. La finanza nasce in quel preciso periodo, che noi chiamiamo umanesimo civile, che ha la sua culla in terra di Toscana e di Umbria, e di lì si infonde a macchia d'olio altrove. E voi sapete che è la scuola di pensiero francescana alla base di tutto questo. Quindi queste idee non nascono solo da un giovanilismo, ma da una tradizione di pensiero che trova in personaggi illustri, pensate a Bonaventura da Maioreggio, pensate a Bernardino da Siena, Bernardino da Feltre e tanti altri, i loro teorici, Antonio da Firenze. Ma poi Antonio da Firenze, il vescovo di Firenze, nel 1454 pubblica un libro che il grande Schumpeter, economista austriaco non credente, nella sua opera fondamentale definisce il più grande libro di economia prima di Adam Smith. Adam Smith viene del 1776, però questo non lo cita nessuno. Se voi leggete il testo di Antonino da Firenze, è un testo di economia, come oggi ben usato, potremmo dire, nelle nostre aule universitarie. E questa gente insegnava a fare questo. E qual è il messaggio? Il messaggio è che mai separare produzione da distribuzione. Perché se io separo il momento della produzione della ricchezza dal momento della distribuzione, anche se ho la migliore delle intenzioni, cadrò nel paternalismo e cadrò nell'assistenzialismo. Perché questa è un'idea che il grande economista francese Barras aveva alla fine dell'Ottocento scritto, quando diceva: quando metterete mano al taglio della porta, del PIL, diremmo oggi, mai si potranno ripagare le ingiustizie commesse per farla più grande. Eppure questo, voi sapete, una grossa responsabilità ce l'ha un grande economista inglese, filosofo economista, John Stuart Mill. A metà dell'Ottocento John Stuart Mill teorizza le leggi della produzione, del reddito e le leggi della distribuzione. Dice: le leggi della produzione sono ferree, come le ferree leggi del mercato, che è l'idiozia più grossa che sia mai stata scritta e detta, però John Stuart Mill aveva le sue buone ragioni. Le leggi invece della distribuzione del reddito devono essere legate ai valori. Come dire, quando io produco reddito non devo guardare in faccia nessuno, quindi l'etica è d'intralcio, fuori dai piedi l'etica, perché impedisce. Poi però richiamo in servizio l'etica quando devo mettere mano al taglio della porta, cioè alla distribuzione. Ebbene, il welfare civile che nasce tra 300 e 400 esattamente nasce su un mito, e c'è una frase che mi piace sempre ripetere, che è della scuola di pensiero francescana, che girava per l'Italia dell'epoca, che è bellissima secondo me, e che è la quintessenza del principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà nasce nel 300, non è che nasce dopo, nasce nel 1300, anche vero che Ugo Grozio, il grande filosofo e giurista olandese, scrivendo nel 1615, riconosce con grande onestà intellettuale, attribuendo la meritorietà del principio di sussidiarietà a quei poveretti o poverelli che erano i francescani. La frase era: l'elemosina aiuta a sopravvivere, ma non a vivere, perché vivere è produrre, e l'elemosina non aiuta a produrre. Questo era, come l'omiletica francescana, l'insegnamento che veniva divulgato al termine delle diverse omelie. Ed è bellissimo, perché vivere è produrre, cioè bisogna mettere tutti nella condizione di produrre, non soltanto i capaci, non soltanto i furbi, non soltanto quelli dotati intellettivamente e fisicamente, ma tutti. Ed è questo il motivo per cui si inventa la divisione del lavoro. La divisione del lavoro si inventa per consentire a tutti di lavorare, perché tutti devono produrre. Ovviamente produrre cose, il bene comune. Questa è la qualificazione essenziale. Ma su questo direi che c'è la condanna dell'assistenzialismo con tutto ciò che poi dopo ne deriva. Ora, se noi ragioniamo in questi termini, capiamo perché l'Italia è il paese dove la provocazione che ci viene dall'Inghilterra, della Big Society, trova qui un terreno fermo. Perché basta scorrere, basta andare un po' in profondità. Prima è stato citato Sturzo da Magatti, ma Sturzo da dove prende le sue idee? Le prende da questo filone, che poi è stato abbandonato, perché purtroppo noi italiani siamo fatti così. Noi abbiamo le idee geniali, ma non le sappiamo coltivare. Lasciamo che siano altri ad appropriarsene, e quindi vorrà dire che siamo molto generosi nel contribuire al bene comune universale. Così. Adesso, se da questo discorso vogliamo calarci un po', e la domanda diventa: ma quali passi concreti dovremmo fare per muovere in questa direzione. Cioè di un recupero del welfare civile basato, centrato sul principio di sussidiarietà. Perché la sussidiarietà è in qualche modo come il motore che fa andare avanti la macchina che è il welfare civile. E notate, non è per fare questioni, come dire, letterarie, però è importante che ogni tanto richiamiamo il significato delle parole. Civile deriva da civitas. Ora voi sapete che la civitas romana era diversa dalla polis greca. Ecco perché economia civile è più che non economia politica. I guai sono nati quando l'economia civile l'hanno trasformata in economia politica, perché l'economia politica ha significato un restringimento. E la differenza è che mentre la polis greca tendeva ad escludere, e voi sapete chi è nell'agorà della polis, chi poteva stare e chi è escluso, la civitas romana invece tende ad includere, includeva tutti. Questo è il motivo per cui alcuni storici di questa università hanno scritto che Roma è stata cattolica prima ancora di essere cristiana. Ed è vero, cattolicos in greco vuol dire universale. Cioè la cultura romana, dell'impero romano, tendeva ad includere tutti e quindi era inclusiva. Allora, se il più chiuso la parentesi, cosa occorre fare? Direi che bisogna che ci mettiamo una volta buona in testa, che come già stato detto, la prima cosa è di modificare l'assetto istituzionale. Tre cose. Primo, dobbiamo cambiare il libro primo, titolo secondo del codice civile. Questa parte del codice civile è ancora quella del 1942. Ora, ad esempio, io mi meraviglio che i giuristi costituzionalisti non abbiano sollevato ancora il problema, ma è il discorso dell'alleanza perversa di cui si diceva prima, perché la nostra carta costituzionale è contraddittoria rispetto al codice civile, perché la carta costituzionale viene approvata dopo. Il libro primo del codice civile è quello che detta le norme sulle associazioni di vario tipo, le fondazioni, cioè quel mondo che noi chiamiamo di terzo settore. Ora, quell'impostazione è ancora quella del regime concessorio, perché in epoca fascista era lo Stato, attraverso i prefetti, amico, ha dato il permesso di fare più bene che un gruppo sociale. E si capisce, tutti i regimi dittatoriali devono controllare tutto, e devono controllare soprattutto i corpi intermedi. Ma la Costituzione, all'articolo 2, parla dei corpi intermedi della società. Abbiamo introdotto nel titolo quinto della Costituzione del 2001 il principio di sussidiarietà, ma non vedete che non si riesce ad applicarlo. Non si capisce perché. Prendete la 328 del 2000, è una buona legge, la legge 328 del 2000, che introduce per la prima volta i voucher. Avete visto voi applicare i voucher? No. Perché? Lo dico io, perché quella legge è contraddittoria rispetto al codice civile, e siccome il codice civile è, come dire, sovradeterminato rispetto alle leggi di settore, quindi formalmente la legge c'è, si possono introdurre i voucher da parte degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni, però di fatto non lo si può, perché il modus operandi dei soggetti della società civile deve tener conto dei vincoli del codice. Ecco allora il primo compito, bisogna accelerare, perché la nostra classe politica finalmente, e c'è già la proposta, non si deve partire da zero, ma già c'è nei cassetti del Parlamento, bisogna tirarlo fuori. La seconda operazione è di modificare le leggi di settore dei soggetti. Prima lo diceva sempre ancora Massaroli, giustamente, diceva qui la pubblica amministrazione, che lui adesso rappresenta, noi non riusciamo a vedere i soggetti della società civile portatori di cultura, che ci sono ad esempio a Milano. Cosa vuol dire che non riusciamo a vedere? Dici, io se vado in giro per conto mio li vedo, ma come amministratore non li posso vedere, perché non ho lo strumento giuridico che mi consente di riconoscere. Vedete il passaggio da favorire dal regime concessorio al regime del riconoscimento. L'ente pubblico deve riconoscere quel che c'è, non concedere bontà sua perché è buono o è buonista, eccetera. Ecco, allora ci vuole una legge qua che dopo aver modificato il codice civile metti norme specifiche a questo riguardo. Certo, obiettivo è che occorre Il terzo nodo è quello che riguarda la finanza. Perché se noi superiamo l'altro, dobbiamo smetterla con l'idea che i corpi della società civile, cooperative sociali, facciano redistribuzione, perché fanno produzione, non distribuzione, producono, solo che producono con una logica diversa, ma soprattutto con un fine diverso, ma sono soggetti di produzione. Ma se loro sono soggetti di produzione e quindi sono imprenditori, e sono imprenditori sociali, imprenditori civili, hanno bisogno di finanza, altrimenti non è possibile continuare. Ora, avete sentito Scandini, giusto, però è chiaro che non basta. Perché, ma voi avete visto un imprenditore che va a finanziare le proprie attività con il capitale di credito? Vuole che qualcuno mi rispondesse. Ma non si può andare avanti così, solo uno che vive nella stratosfera può pensare questo. Perché lo so, io che banca prossima ti aiuta, certo, però i soldi indietro li vuole, li vuole maggiorati di interesse. Allora, è chiaro che il credito è fondamentale, ma non può essere, ci vuole l'equity, quello che si chiama, ci vuole il capitale di rischio, perché altrimenti nessun soggetto di certe dimensioni potrà finanziare le proprie iniziative. Io mi meraviglio perché certa gente che dovrebbe essere pratica non sa queste cose, ma provate a girare per l'Italia, parlate. Recentemente mi hanno chiamato alla Fondazione Dognocchi, il presidente Bazzari, la Fondazione Dognocchi gestisce 28 ospedali. E come? E quali ospedali sono degli IRMS? E questi hanno bisogno di soldi, ma grossi soldi per cambiare gli impianti. Quindi è chiaro che se io vado in banca me li danno perché godo di buona reputazione. Ma io come faccio poi? Io ho bisogno di fare delle sottoscrizioni, ma non lo posso fare perché mi obbligo a essere fondazione. E la fondazione è una figura giuridica che non consente questo. Pensate alle scuole. Le scuole non statali, pubbliche non statali, hanno lo stesso problema. Ma se uno vuole fare un liceo, ma voi sapete quanto costa un liceo? Non si può pensare di finanziare questo con la donazione. È chiaro che le donazioni sono, come dire, sempre donazioni, ma io non posso impostare un piano solo sulle donazioni. E se domani, tra un anno o due, le donazioni perché interviene un cataclismo o una crisi, cessano, cosa facciamo? Rinunciamo. Ecco allora il punto, dobbiamo dare vita ad un mercato dei capitali per questi soggetti, per dare ali concrete, e cioè una borsa sociale, e ci arriveremo. Milano vedrete che fra il Brunello ospiterà la regione Lombardia, su questo è molto decisa e ovviamente si tratta di aiutarla ad andare in questa direzione. E su questo ci sarà una gara con l'Inghilterra, perché anche Londra sta cercando di ospitare una social stock exchange, social stock exchange, che vuol dire borsa sociale. Ora, voi sapete, Cameron ha creato la Big Bang, però la grande banca non basta. I miei sono dei grandi pragmatici, ne capiscono queste cose. Ci vuole, ma non basta. Quindi Banca Prossima ci vuole, Unicredit, Ultibanca, Banca Etica ci vogliono, indispensabilissimi, ma non sono sufficienti per la ragione che ho ricordato. Infine, e mi piace di dirlo, sono pro tempore presidente dell'agenzia per il terzo settore che ha sede non molto distante da qui a Milano, abbiamo pensato, e lo faremo entro la primavera prossima, di emanare delle linee guida per i requisiti di rappresentanza dei soggetti di terzo settore presso le amministrazioni locali, proprio per venire incontro all'esigenza che prima è stata sottolineata. Perché cosa succede? Che un amministratore regionale o comunale di buoni sentimenti che volesse aprirsi a questa soggettività sociale, dalle cooperative sociali alle imprese sociali, alle fondazioni, al volontariato, oggi non riesce a farlo. Perché non sono stati ancora elaborati dei criteri o linee guida sulla base dei quali procedere in questa direzione. Questo è un impegno che come agenzia noi ci siamo presi pubblicamente, è un motivo di ritenere che fra non molti mesi si possa arrivare, e sarà questo un grosso contributo perché finalmente gli amministratori regionali o comunali non potranno più dire ma noi non sapevamo come occorresse fare, eccetera, perché lì ci sono qui. Devo andare a concludere perché ho finito il mio tempo e allora vorrei concludere con quinta considerazione. Vedete, questi suggerimenti altri potrei farli, sono tutti possibili, e sono tutti a costo zero. Perché per fare queste cose non solo non si spendono risorse, ma si prendono. Vedete, ma non ho il tempo, ma se non si fa una borsa sociale, ditemi voi come si fa a realizzare l'alleanza tra il mondo del for profit e il mondo del non profit. Non capite che sino adesso il nostro mondo del non profit è stato foraggiato dai soldi pubblici? Ma i soldi pubblici non ci sono più. E allora? Allora lo vogliamo farli morire? L'unico modo è di trovare queste nuove forme di alleanza, e l'idea della Big Society va esattamente in questa direzione, per attuare le cosiddette partnership sociali, tra mondo for profit e mondo non profit. Però ci vuole lo strumento, non passano le parole, e questo è il caso specifico. Chiudo, dicevo, rendendo omaggio al nostro amico Filippo Blond, che è qui con noi oggi, e all'idea e al coraggio che Cameron ha avuto nel lanciare nell'idea del progetto della Big Society. Perché coraggio? Ho usato la parola coraggio, la sua veduta, perché l'Inghilterra, un paese straordinario, che però ci ha dato tre personaggi che si chiamano Hobbes, Mandeville, Bentham. Hobbes 1651 è l'inventore dell'antropologia negativa, secondo cui homo homini lupus, ognuno di noi è un lupo nei confronti degli altri, da cui mors tua vita mea, che io per vivere, dice Hobbes, devo ammazzarmi. Il concetto di uccidibilità è entrato nella cultura della modernità con Hobbes, che dice Hobbes, è connaturato l'essere umano il desiderio di uccidere, mors tua vita mea, perché tu mi dai fastidio, mi porti via le risorse. Questo è Hobbes. Poi dopo viene Mandeville, quello che dice, quello della favola delle api, 1713, che ci racconta che se una società coltiva la virtù va ad autodistruggersi. Vi ricordate la metafora dell'alveare, eccetera, e quindi è meglio coltivare il vizio, e il vizio declinato in diverse forme. Poi arriva, 50 anni dopo, Bentham, che è il creatore dell'utilitarismo, e l'utilitarismo è quella corrente di pensiero filosofico che dice ognuno deve pensare agli affari propri. L'homo economicus, avete mai sentito parlare dell'homo economicus, è inventato da Bentham, quale dice ognuno deve perseguire i propri interessi disinteressandosi degli altri, e alla fine tutto andrà bene. La mano invisibile di Adam Smith, poveretto Adam Smith, non era utilitarista, era una persona seria, e quindi nel dire così mi sono già svelato da che parte sto, ma lo sanno tutti. Adam Smith tenta un'operazione mirabile di far stare assieme l'utilitarismo, o meglio l'obesianismo, la concezione obesiana, con l'etica delle virtù, perché Smith era un seguace dell'etica delle virtù aristotelica, e inventa la mano invisibile, però è chiaro che la quadratura del cerchio non poteva riuscire neppure ad una mente eccessa come quella di Adam Smith. E allora in un paese che ha queste radici, che sono esattamente l'opposto di quelle che sono le nostre radici culturali italiane, perché noi abbiamo avuto esattamente l'opposto, ecco, avere il coraggio di lanciare l'idea della Big Society, nel senso che è stato poc'anzi molto ben illustrato, eccetera, è merita, secondo me, grande attenzione e grande considerazione. Sa che una volta tanto una forma di collaborazione si possa attivare, perché l'Italia ha donato al mondo il modello di civiltà cittadina, che abbiamo inventato noi, l'idea della città di cui si parlava prima, ma da dove nasce? L'età comunale non è la nostra invenzione. Gli inglesi hanno inventato invece il modello della civiltà industriale, che merita grande considerazione e rispetto. Quindi tutti e due abbiamo inventato qualcosa di importante, abbiamo inventato il modello della civiltà cittadina, e nella piazza, nella città italiana, c'era il campanile, c'era il municipio, ma c'era la terza, la loggia dei mercanti, cioè dove stavano le confraternite, dove stavano gli imprenditori, eccetera. Andate in tutte le città, almeno medievali, voi vedete che questo era il triangolo, la cattedrale, che significa quello che è stato detto, il municipio, ma c'era l'edificio degli imprenditori, la loggia dei mercanti, così come veniva chiamata allora. Quello era il modello della civiltà cittadina. Gli inglesi ci hanno donato il modello della civiltà industriale, perché la rivoluzione industriale è un'invenzione loro. Allora potrebbe essere l'occasione buona perché chi ha generato questi due modelli di civiltà possano di nuovo reincontrarsi e produrre qualcosa di innovativo. Questo comunque è l'augurio che assieme a tutti voi continuo, per quale, come dire, mi uso e mi adopero per far avanzare il discorso. Grazie molto.
Voglio concludere questo video di Sacconi perché mi sembra che la mattinata sia ricca di spunti. Chiedo di parlare da qui perché c'è la traduzione simultanea.
Lo ringrazio anche per la presenza. No, because you can speak with your product translation, it is impossible for me.
Well, I'll stand up anyway. I can't do anything.
Stando seduto, quindi preferisco stare in piedi. Tutte le relazioni funzionano in questo modo, devo ammettere. Ma funzionerà presto, spero. Penso che funzioni adesso.
Let's try that.
Ok, riproviamoci. Niente?
It's a great honor.
È veramente un onore essere qua con voi. No,
but we understand English, so you can go on.
Ok, mi dovete aspettare un paio di minuti, possiamo rilassarci un secondo.
Big society.
Yeah, la big society, devo dire.
It's such a great honor to be here.
Veramente è un onore essere qua con voi oggi e aver anche ascoltato le relazioni dei precedenti colleghi, veramente che ho trovato ricchi di spunti e molto interessanti. Ho circa 700 modi diversi da cominciare per esordire, diciamo. Dovrei cominciare dallo stato dell'arte, dove ci troviamo oggi. E chi siamo? Noi stessi. In un certo modo l'economia è antropologia che non si riconosce come tale, diciamo. Cosa siamo noi quindi? Noi siamo quello a cui diamo valore. Tutto quello che è l'economia in realtà è questo schema sociale, lo scambio che avviene intorno a questo senso originale del valore. Pensate ad esempio come il ruolo è rivestito dall'onore in molti sistemi sociali in tutto il mondo. Non so, durante un matrimonio, il regalo che diamo durante un matrimonio, o il pagamento che si fa a una persona in compensazione all'onore recatogli. Quindi per me la cosa più importante da considerare è appunto cominciare da chi siamo noi, da quello che siamo. Se consideriamo gli errori della sinistra e gli errori della destra, chiaramente nella contemporaneità, questi sono principalmente errori antropologici. Quali sono quindi questi errori? Beh, la destra neoliberista che errori ha fatto? Beh, ha scollegato, diciamo, il benessere della nazione dal sentimento morale. E quindi ha cercato di creare l'idea secondo la quale l'economia è un principio indipendente, scollegato, o una zona scollegata del mondo, diciamo, nella quale i valori sono predeterminati e l'unico tema principale sono il prezzo calcolato attraverso la domanda e l'offerta. Ma tutto quello che sappiamo noi sull'economia moderna ci dice che questo è assolutamente falso. Ad esempio, l'idea secondo la quale l'attore principale economico sia l'individuo, beh, e se noi guardiamo il mondo, se guardiamo chi domina il commercio a livello globale, beh, non sono individui, sono grandi agglomerati. E queste corporazioni, queste aziende, determinano in modo principale quella che è la vita moderna. E non sono entità neoliberiste, perché già condividono alcune delle sfide che hanno in sé. Quindi in un certo modo si potrebbe sostenere che le aziende moderne sono già cooperative, con l'eccezione che i benefici di questa collaborazione che avviene maturano in modo diverso a seconda di dove ci troviamo in questo tipo di organizzazione. Il professor Dolandi ha assolutamente ragione quando identifica una deriva, diciamo, terribile e pericolosa del pensiero britannico inglese. L'Inghilterra è la casa del terribile ma anche del meraviglioso, perché in Inghilterra, nel Regno Unito, una forma di individualismo possessivo è stata creata, è stata coniata, ed è stata coniata per proteggere l'idea della libertà individuale. Ma il problema però è che se fondiamo una società sulla base meramente dell'individualismo, se costruiamo una società solo sulla base di interessi e individui, diciamo egoisti tra virgolette, che cosa produciamo? Un risultato oligarchico. Produciamo una società in cui alcuni individui vincono e hanno accesso a quasi tutto e altri individui invece hanno quasi nulla. E quindi in questo modo le tensioni, la richiesta sociale di questa società così radicalmente iniqua sono così estreme che appunto generano una richiesta di collettivizzazione. Quindi più l'individualista radicale raggiunge i suoi obiettivi, e più la risoluzione di questi conflitti è una forma di collettivizzazione. L'unica ragione quindi per cui abbiamo lo Stato come lo conosciamo oggi, è che abbiamo prodotto una società che in cui i benefici appunto della ricchezza sono distribuiti in modo così sbagliato, così iniquo, che abbiamo prodotto il collettivismo per affrontare tutti i problemi che abbiamo trovato appunto nell'ambito della nostra società. Quindi il punto focale è che non c'è differenza tra l'individualismo e il collettivismo. Sono due, diciamo, facce della stessa medaglia. Pensate ad esempio a Fichte e quello che ha detto sui diritti individuali. Se basiamo una società nel suo interesse sull'individuale e non sui diritti della comunità, beh, come possiamo garantire che i diritti individuali non vengano violati da altri individui? Quindi bisogna avere uno Stato assoluto, una polizia che possa appunto gestire i diritti individuali della società. Quindi in ogni area che possiamo immaginare l'individualismo può produrre una risoluzione collettiva e viceversa. Quindi se guardate qualsiasi paese ex sovietico, io l'ho visto spesso, se andate in Russia, in Ucraina, in Bulgaria, in Romania, vedete qual è, diciamo, il retaggio che ha lasciato il comunismo. La forma più estrema di individualismo che io abbia mai visto. Persone che veramente non hanno alcun interesse nel proprio prossimo, nella propria, nelle altre persone, società, in cui se non si ha una buona posizione, la vita e la sicurezza è veramente in pericolo. Una società, le società in cui ci sono i criminali che dominano, perché i criminali hanno vinto questa battaglia individualista. Quindi se guardate al mondo di oggi, beh, in un certo modo l'opposizione non è tra lo Stato e il mercato, e in questo caso sono d'accordo con Mario, lo Stato e il mercato sono più o meno la stessa cosa, stanno insieme, vanno a braccetto, insomma, ne parlerò poi dopo, ma la vera divisione che c'è oggi è da un lato tra l'individualismo e il collettivismo e sull'altro lato la tradizione civile, o il cattolicesimo, che dice che la nostra antropologia primaria è che noi siamo individui nati in relazione. Quindi siamo sociali e individuali allo stesso tempo. Siamo universali e individuali, particolari allo stesso tempo. La nostra origine, la nostra esperienza originaria, non è di noi stessi, che è quello che sostiene Cartesio, ma è della famiglia. Edmund Burke, il grande controrivoluzionario, pensatore controrivoluzionario britannico, ha sostenuto che ci spostiamo all'amore dell'universalità tramite la particolarità, e attraverso questa particolarità che conosciamo l'universalità. Quindi per me la nuova leva, il nuovo inizio, se vogliamo, si basa sull'antropologia, si basa sull'individuo in relazione, che si sposta a una conoscenza dell'universalità attraverso il fatto che queste relazioni non finiscono mai. Quindi per la Big Society l'ultima cosa che vogliamo ottenere è una località chiusa, serrata, chiusa quindi all'universalità. Questa sarebbe una società piccola, una small society o frammentaria, e quindi si ripeterebbe a livello collettivo quello che è il retaggio dell'individualismo atomizzato. Quindi, se vogliamo un nuovo inizio, quindi, se vogliamo un nuovo modo per vedere l'universale, come lo facciamo quindi? Come possiamo procedere? Beh, vorrei suggerirvi, e il modo migliore per esprimerlo per esprimervi cosa sia la Big Society in Inghilterra è di raccontarvi, se non vi dispiace, quanto negativa sia la situazione, o sia diventata la situazione in Inghilterra, nel Regno Unito, perché in Gran Bretagna abbiamo sofferto il peggio della sinistra e il peggio della destra. E siccome entrambi questi programmi politici hanno decentralizzato lo Stato e hanno dato via al mercato liberista, abbiamo avuto l'opportunità di creare qualcosa che sia completamente nuovo. E lo creiamo da una base che non esiste, o che non esiste, e come ad esempio esiste in Italia invece. Quindi questo senso è un'avventura molto rischiosa, che potrebbe fallire in molti, molti dei suoi passaggi, ma è anche un punto in cui noi possiamo veramente, genuinamente innovare. Quindi cosa vorrei fare? Vorrei parlare dei problemi
della Big Society, e cosa la Big Society vuole risolvere, voglio dare un nome a questi problemi, e poi voglio discutere in dettaglio abbastanza tecnico, devo dire, alcune mosse politiche che possiamo fare per sfidare la situazione che conosciamo oggi. Poi vorrei concludere con un racconto sulla nuova forma di politica e quale potrebbe essere questa nuova forma di politica. Bene, e cosa è successo in Inghilterra quindi? Che cosa, cosa abbiamo fatto di sbagliato in Inghilterra? Siamo emersi dalla seconda guerra mondiale con probabilmente l'unica storia europea che non è stata compromessa. E ancora una volta però, in un certo senso, siamo stati quelli che hanno sofferto la più grande sconfitta. E quindi è interessante, ancora una volta sono d'accordo in questo punto, per me il più grande errore è stato fatto nel 45 dalla sinistra, quando lo Stato sociale ha nazionalizzato la società. Lo Stato nel 1945 ha preso in mano la società, ha formato tutte le associazioni civili, tutte le autonomie, tutti i metodi, in particolare per le classi più basse, le classi medie, per impedire di lavorare insieme, creare, arrivare veramente ai loro obiettivi, e ha reso tutto questo superfluo e ridondante. E perché l'ha fatto quindi lo Stato inglese? Adesso passiamo, se volete, all'origine britannica del welfare. Ancora una volta, questo sostiene il punto che lo Stato sociale, il welfare, ha l'origine nella separazione della produzione dalla distribuzione. In Gran Bretagna abbiamo inventato il welfare dopo Enrico VIII. Enrico VIII è stato il monarca più disastroso che la Gran Bretagna abbia mai conosciuto. Non solo per i suoi vari sangri, quando ha cercato di proclamarsi papa nel suo stesso paese, ma è perché è sotto i Tudor che vediamo, riscontriamo l'inizio della distruzione della vita indipendente, quindi delle classi povere agricole, insomma. Quindi questo successo è avvenuto in un certo modo è analogo a quello che sta succedendo in Cina al momento. Questo è avvenuto attraverso l'inclusione, la separazione, la cacciata dalla terra dei contadini, delle classi agricole che non erano solo di sussistenza, ma erano anche un patrimonio storico, avevano un ottimo standard di vita ed erano in grado di vendere i loro prodotti sul mercato per generare reddito, quindi erano produttori. Ma quando si è avvenuta l'inclusione nel senso di efficienza, di miglior utilizzo del terreno, questi contadini sono stati cacciati dai loro possedimenti e sono stati resi incapaci di autosostentarsi. Quindi nel periodo di Tudor, in Gran Bretagna, vediamo per la prima volta la nascita dei mendicanti, dei vagabondi, e un aumento esponenziale soprattutto nelle campagne della criminalità. Quindi il periodo di Tudor è pieno di storie che raccontano di questo tipo di persone. La prima legge sullo Stato sociale in Inghilterra è stata introdotta durante Elisabetta I, durante il regno di Elisabetta I, sostituiva la Poor Law, in cui appunto gli enti locali erano responsabili delle persone che non avevano nulla. Quindi voglio fare un collegamento tra la cacciata appunto di queste classi sociali e la crescita dello Stato sociale, del welfare. Per me lo sviluppo economico è inevitabile, ma possiamo sempre svilupparci però in modi diversi, con diversi tipi di modelli, paradigmi. Cosa ha fatto Keynes negli anni 30 del 1900, qua è forse meno simpatia per lui rispetto agli altri, e lui ha guardato la concentrazione della ricchezza che al tempo era presente nella società britannica e ha detto non possiamo mai mettere in discussione questa cattività del mercato attraverso il monopolio, non possiamo sfidare i monopoli. L'unica cosa che possiamo fare è utilizzare lo Stato per tassare questi monopoli, e attraverso i proventi di questa tassazione possiamo redistribuire la ricchezza su base di reddito alle persone. Quindi lo Stato sociale, il welfare, si fonda sempre, si predica sempre sulla cacciata originale, diciamo, e la negazione dell'indipendenza e, dell'indipendenza e l'accettazione appunto di questa cattura della ricchezza e la centralizzazione del mercato. Questa è la ragione per cui abbiamo avuto decenni interi di Stato sociale, miliardi di sterline spesi, e ci sono ancora i poveri però. Se il welfare funzionasse, in tutta Europa dico, milioni di persone sarebbero liberate dalla povertà, ma lo Stato sociale non ha funzionato in tutta Europa. E nonostante i miliardi che abbiamo pompato nel sistema e gli altri e i miliardi ancora che spenderemo, non abbiamo bisogno di altri, perché quello che succede è che l'accesso alla ricchezza, l'accesso al mercato è catturato da un potere sempre più centralizzato. E quindi questa cosa vediamo il collegamento tra lo Stato, che accetta la concentrazione della ricchezza, e un'economia che diventa sempre più concentrata. Quindi questo collegamento tra l'assessore e lo Stato, lo statismo. Parliamo di numeri adesso. Nel 1976 la metà inferiore della popolazione aveva un capitale liquido, esclusa la proprietà, quindi del 12%, quindi il 50% della popolazione aveva il 12% della ricchezza liquida. Nel 2006 il 12% era caduto fino a un drammatico 1%, quindi meno di 30, in 30 anni dalla rivoluzione Thatcher-Reagan la ricchezza, la proprietà di capitale che trasforma la vita della famiglia, la vita dei propri familiari, che la possibilità di un'istruzione superiore, ci è stata tolta. E quindi cosa abbiamo visto in questo trentennio, e soprattutto nel Regno Unito, è che la centralizzazione dei bisogni e di più stato sociale nel mercato ha causato un'ulteriore concentrazione. Se analizziamo il monopolio di quello che è, quello che è successo, le leggi antitrust del centro dell'Europa e le leggi sulla concorrenza hanno smesso di funzionare non appena abbiamo avuto il modello del paradigma neoliberista. E nuovi monopoli si sono formati, dalla vendita al dettaglio, farmaceutici, banca, tutto sta diventando monopolio in Inghilterra e soprattutto il sistema bancario. Quindi cosa abbiamo prodotto? Abbiamo prodotto un'economia e uno Stato che hanno centralizzato il potere e hanno centralizzato la concentrazione. Quindi non ci può liberare né dalla destra né dalla sinistra. E la relazione quindi tra il mercato e lo Stato è completamente simbiotica e erige delle barriere alla partecipazione. Quindi pensate che la risposta della sinistra a questo tipo di monopolio è la regolamentazione, ma tutto quello che sappiamo del mercato ci dice che quando regoliamo il mercato cosa facciamo? Produciamo un'altra barriera all'entrata. La regolamentazione favorisce appunto questa barriera all'entrata. Quindi per riassumere, quello che abbiamo visto nella nostra società è un incredibile fioria appunto di opportunità sul capitale reale, capitale sociale. Tutti siamo bloccati in questo senso, sempre meno persone traggono beneficio e molte più persone invece sono soggette a condizioni appunto che li spingono a indebitarsi. Quindi se guardate quello che succede al reddito ordinario sia negli Stati Uniti e nel Regno Unito, c'è una stagnazione, quindi la maggiore percentuale del PIL è stata raggiunta negli anni 60, da allora questa percentuale prodotta dal lavoro è diminuita. E questo è andato contestualmente con i salari. Alcuni di questi salari sono ancora a un livello minore dal punto di vista reale rispetto a quanto non fossero negli anni 60, quindi ci sono più persone che guadagnano meno. E quindi come si può fare una differenza? La differenza è il debito. Se guardiamo il debito nella nostra società, è 2, 3, 4, 5 volte superiore ai livelli tradizionali, quindi c'è una completa distruzione dei risparmi. Che cosa abbiamo creato? Quindi essenzialmente una forma nuova di servitù. Stiamo ricreando i lord, i nobili, nello stato del mercato, stiamo convertendo molte persone a una forma di servitù basata sul debito. E quindi cosa possiamo fare per combattere questa tendenza? Come possiamo cambiare il risultato del nostro fare? E quello che la mia impressione, per essere molto franco di dire, è che dobbiamo avere un modello completamente diverso dello Stato, un modello completamente diverso per il settore privato. E vorrei quindi parlare un po' di come dovrebbe essere questo nuovo modello, questo paradigma. Se siete poveri, se siete nella metà inferiore della società, sarete chiaramente in modo indebito, dovrete affidarvi al settore pubblico. Come può comportarsi in modo diverso lo Stato per cambiare il vostro, la vostra vita di poveri? Beh, una delle cose per cui mi batto è la necessità di ricapitalizzare i poveri, perché i poveri hanno perso il loro capitale, hanno perso la capacità di trasformare la loro vita, e quindi uno dei modi cruciali per fare questo è attraverso il settore pubblico e attraverso vari paradigmi e modelli del settore privato pubblico. Un anno fa ho letto un articolo chiamato The Ownership State, e chiedo la mutualizzazione massiccia del settore pubblico. Ho detto che ci sono tantissime aree pubbliche che possono essere appunto convertite al settore privato, diciamo, quindi le persone che puliscono dritto le scale o raccolgono la spazzatura e così via. Tutto questo può diventare mutuo, e in questo caso le persone che precedentemente avevano un basso stipendio e non vedevano una via d'uscita da questa vita possono diventare dei detentori, dei soci di una nuova società, di una nuova azienda, nella quale non solo guadagnano il loro salario e riescono naturalmente a tagliare i costi burocratici, soprattutto che abbiamo nel settore pubblico. Ricordate, il 20% di ogni budget viene perso in ogni strato di burocrazia che abbiamo nello Stato. Quindi possiamo ricreare una nuova forma di azienda che è deburocratizzata, in cui tutti sono soci e i lavoratori possono condividere i benefici dei risparmi, dei profitti generati da questa azienda. Ho anche chiesto un potere, e penso che il governo abbia appena accettato una proposta di legge, di un nuovo potere dato ai cittadini perché possano trattenere i soldi spesi dal cittadino. Quindi in Inghilterra molto spesso la povertà è concentrata in aree, ad esempio in aree, in quartieri di progetti sociali, insomma, di case popolari. Esistono tantissimi soldi, magari in modo negativo, da burocrati che non sanno veramente come intervenire in quelle zone. Quindi io ho chiesto che lo Stato in questo dia potere a persone che abbiano appunto potere di budget, persone nel senso di cittadini che possono appunto decidere come spendere questi soldi per la società. Quindi i cittadini hanno il potere per prendere il denaro pubblico e spenderlo in modo migliore. Quindi abbiamo due mosse che penso possano cambiare completamente lo Stato. Abbiamo la decentralizzazione dall'alto verso il basso, e il punto non è non privatizzare o socializzare, come avevo detto prima, io sono contro entrambi. Il punto è la mutualizzazione. rompiamo lo Stato dall'alto verso il basso attraverso la mutualizzazione, diamo lo Stato ai cittadini attraverso il potere di budget dal basso verso l'alto, quindi l'allocazione del denaro speso con un utilizzo più efficace dello stesso. Questo è veramente una sussidiarietà genuina, vera. Quindi creare una nuova funzione in cui le decisioni appropriate possono essere prese secondo questo processo. Quindi se siamo in una casa popolare in cui si rompe sempre l'ascensore e quindi vengono spesso soldi per questo, un consiglio di cittadini può prendere il budget e può prendere una persona che magari non ha lavoro in quel caso, gli si dà la formazione e lo si fa lavorare come manutentore di questo ascensore in questa casa popolare. E in questo modo simile si può impiegare persone che non hanno lavoro per fare i giardinieri, per fare il lavoro di pittura dei vari appartamenti. In questo caso si può cambiare anche il comportamento delle persone. Quindi pensate, ogni casa popolare che io vedo nel Regno Unito non ha grande accesso ad esempio ai negozi, è controllato molto spesso da dei monopoli molto grandi o magari dalle multinazionali o da dei monopoli simili. Quindi il problema è che se un'azienda cooperativa, non so, le giovani madri di una casa popolare dicono vogliamo comprare un lotto per farci un negozio per servire la comunità locale come investimento comunitario, beh, cosa succede? La comunità stessa è padrona di una gamma di edifici e tutto il processo cambia, quindi c'è un ulteriore valore sociale, cambia anche il comportamento quindi di queste persone e l'approccio a queste proprietà. Quindi se cambiamo il comportamento, il valore della proprietà aumenta, e quindi se possiamo creare il formato istituzionale giusto per quell'azienda, come una joint venture o una impresa di settore privato, si può rinnovare l'intera area e quindi naturalmente creiamo da questa dipendenza, creiamo indipendenza attraverso la proprietà. Quindi questi sono i metodi che possiamo applicare per far funzionare in modo diverso lo Stato. Vi do un altro esempio, un'altra idea, non è una mia idea, ma è un'altra idea, è la personalizzazione dei servizi. Quindi se pensate, persone con malattie a lungo termine, magari dopo un infarto, dopo la leucemia e così via, l'esempio della leucemia è parecchio appropriato. Ci sono troppo pochi pazienti di leucemia distribuite troppo in modo sparso nel paese perché a questi si dia un buon standard di cura, di trattamento. Quindi bisognerebbe dare a queste persone il budget personale in modo tale che queste persone possano far prendere la decisione di dove andare e a che medico rivolgersi. Non facciamo veramente nulla della decisione, la prende il paziente. Cosa succederebbe in questo caso? All'inizio queste persone con un budget individualizzato possono raggrupparsi e fondare, finanziare qualcosa che possa aiutarli nella loro ordalia, se vogliamo. Quindi non bisogna fondare o finanziare un centro nazionale per il trattamento della leucemia. Quindi rompendo questa catena attraverso la mutualizzazione e la personalizzazione possiamo creare un'opportunità a gruppi e alla formazione di gruppi per risolvere i loro stessi problemi, cosa che non potevano fare prima. Questo può essere fatto anche in un momento di austerità, perché no? Perché i profitti di questo modello sono molto maggiori rispetto a qualsiasi taglio. La mutualizzazione può dare dei benefici enormi. Ad esempio, negli ultimi 10 anni queste aziende controllate dai propri impiegati avevano un risparmio del 10% ogni anno per 10 anni, quindi i profitti di produttività sono aumentati del 30% addirittura in alcuni casi. Quindi vorrei dargli adesso un altro esempio sull'universalizzazione e la standardizzazione. Il dibattito insieme alla sinistra è che se noi localizziamo perdiamo l'universalizzazione, ma il problema in questo caso è che l'universalizzazione compresa come standardizzazione, non ci dà mai dei risultati universali, perché non appena standardizziamo, diciamo c'è una misura per tutto e tutto deve essere fatto in questo modo in ogni angolo del paese, e siccome ogni angolo del paese è diverso, perché la richiesta è diversa, perché la domanda è diversa, i requisiti sono diversi, questi standard non possono veramente comunicare ai bisogni delle persone. E quindi come tali l'universalizzazione introduce la particolarizzazione. Quindi se noi abbandoniamo gli standard e cominciamo a pensare appunto permettere a queste persone di erogare servizi attraverso i risultati, cosa otteniamo? Otteniamo che l'universalizzazione avviene attraverso la particolarizzazione e ancora una volta i benefici di questo possono essere veramente enormi, 70-80% addirittura, perché i costi derivano dagli errori, dai difetti, e invece il taglio dei costi, il risparmio avviene attraverso la comprensione di come utilizzare i servizi. Quindi adesso facciamo un passo ulteriore in avanti. Quindi come possiamo creare un mercato per il bene sociale? Pensate ad esempio all'impatto sociale, al bond, quindi il titolo di impatto sociale. Cioè guardate alla Gran Bretagna, guardate al tasso di rioffesa dei criminali. Sappiamo che ogni criminale costa allo Stato decine e decine di migliaia di sterline. Se incarceriamo un prigioniero, questo ci costa molto di più di mandarlo a Eton, che è una delle scuole migliori del paese. Bene, in Gran Bretagna, tra due anni, circa due terzi, circa il 60-70% dei carcerati che sono stati rilasciati, saranno rincarcerati entro due anni. Questo dicono le statistiche. Questo costa miliardi allo Stato, e lo Stato è un'entità molto, molto scarsa nel riabilitare i carcerati. Il carcerato ha bisogno di tre cose: una casa, un lavoro e una relazione. E lo Stato veramente non è un gran genitore, lo Stato non ci può amare, diciamo. Quindi se guardiamo alle aziende sociali in Gran Bretagna, se si prendono cura della riabilitazione del prigioniero e quindi dicono e mettono in piedi dei programmi per appunto dare una casa, un lavoro e una relazione, quindi amare queste persone, il tasso di ricaduta tra virgolette del crimine dal 70% passa al 20%. Quindi c'è un'organizzazione che addirittura in Gran Bretagna è riuscita a ridurre questa cifra al 15%, quindi questo è veramente interessante, perché ad un tratto facciamo risparmiare allo Stato milioni e milioni di sterline o euro, perché diamo appunto un tasso di criminalità molto inferiore. Quindi per la prima volta in Inghilterra abbiamo collegato il mercato dei capitali con un risultato sociale, perché l'organizzazione che eroga questo servizio, che ci permette di arrivare a questo risultato, fondamentalmente va dal governo e dice: che cosa ti abbiamo fatto? Quanto ti abbiamo fatto risparmiare per ogni punto percentuale in diminuzione di criminalità? Magari, non so, lo Stato dice 50.000 sterline. Bene, questa organizzazione effettua o ratifica con lo Stato e si accorda che appunto lo Stato pagherà a questa organizzazione 50.000 sterline per ogni persona che non ricade, diciamo, nella criminalità. La difficoltà però di questo sistema è che ci vogliono 5 anni perché questo programma diventi effettivamente efficace. Quindi come possiamo finanziare quell'organizzazione per 5 anni? Perché il Tesoro non può finanziarla, perché questa è una spesa in conto capitale. E quindi quando ci rivolge al settore privato, nel settore privato vede le statistiche, vede che questo contratto può effettivamente creare un beneficio, e può emettere un titolo e ottenere una percentuale sui ritorni dei profitti di queste aziende. Quindi per la prima volta in Inghilterra abbiamo collegato il mercato dei capitali con un risultato sociale, abbiamo finanziato un'azienda sociale come una cosa che non è solo finanziata con sussidi dello Stato. Questo modello è chiaramente replicabile in moltissimi altri ambiti. Cioè potete far sì che le persone si mettano in gruppo insieme e cambino il proprio comportamento, il cambio comportamentale è quello veramente che diminuisce la richiesta allo Stato, la resilienza, la dipendenza. Quindi anche se i poveri pensano di non sapere niente, di non avere niente in mano, ma se si mettono insieme possono ottenere un capitale. Quindi più siamo poveri e più paghiamo per l'elettricità, ad esempio, l'energia nella casa, e per le persone dipendenti dallo stato sociale, questa veramente è una grandissima parte del loro reddito, 30% addirittura, ma se possiamo raggruppare queste persone, possiamo incredibilmente tagliare questi costi. Pensiamo ancora in modo più radicale però, se possiamo raggruppare queste persone per ottenere dei risultati molto veloci, possiamo anche raggruppare persone per ottenere dei risultati più a lungo termine. Ad esempio sappiamo che le persone sole hanno veramente un rappresentano un problema grosso per tematiche di violenza, di criminalità, di depressione. Se possiamo mettere le persone e farle stare insieme, chiaramente possiamo risolvere molti di questi problemi. Possiamo e analogamente possiamo affrontare altri temi come l'obesità, ad esempio attraverso questa politica di gruppo, attraverso lo Stato, attraverso anche il settore privato, perché no? Ci sono anche molti altri metodi per cambiare il comportamento dello Stato, per far aprire lo Stato a nuovi metodi per ricapitalizzare le persone. Pensate al procurement pubblico, l'approvvigionamento pubblico è di svariati miliardi di sterline, e molte aziende private, piccole, hanno una fetta molto, molto minuscola di questo settore, perché questo è lo Stato pro monopolio praticamente. Quindi se siete una piccola azienda, una media azienda e volete competere e per il budget dello Stato, dovete avere una qualifica preappalto che è veramente molto, molto è proibitiva addirittura, dovete spendere di più in parcelle onorari di avvocati di quanto non poi possiate beneficiare dell'appalto. E anche se passate la qualifica pre-appalto e vi rivolgete quindi al mercato aperto, non è veramente aperto, però non sarete in grado di dare la standardizzazione che l'approccio tradizionale dello Stato richiede, quindi perdete alle aziende invece che sono più grandi e ottengono tutti gli appalti pubblici. Quindi aprire il sistema di appalti pubblici, quindi creare un mercato veramente libero e non neoliberista, può essere veramente una fonte ulteriore di profitti economici per lo Stato. Stiamo avvicinando al pranzo e se siamo in Italia anch'io ho una certa voglia di pranzare. Non sto cercando di mangiare male a Milano, ma veramente continuo a provarci ma non ci riesco mai. Quindi dobbiamo creare un nuovo modello di settore privato però. In modo tradizionale il settore privato funziona attraverso l'esternalizzazione dei costi, quindi far sì che lo Stato raccolga i danni. Pensate all'ambiente ad esempio, pensate alla produzione di emissioni di carbonio, di inquinamento. L'obiettivo delle aziende è di esternalizzare i costi e lasciare che qualcun altro lì se ne faccia carico. Possiamo creare quindi un modello, un paradigma nuovo nel business, perché il terzo settore non è abbastanza e l'idea di un terzo settore non è abbastanza ambiziosa, devo dire. Vorrei che il modello del terzo settore diventasse il modello del primo settore, che tutte le aziende seguono questi stessi principi. E se lo Stato non può più sostenere il business antisociale, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo incoraggiare le aziende a aumentare la formazione, l'istruzione, la capacità, l'incoraggiamento, la salute dei loro impiegati e quindi stimolare, se vogliamo, nuovi modelli di prosperità genuina, vera. Se possiamo creare quindi un modello di un business sociale, prosociale, perché noi possiamo avere un sistema di tassazione che premia o penalizza naturalmente un comportamento antisociale? come il mercato ecosolidale, come il modello di mercato ecosolidale ha successo perché i consumatori selezionano i prodotti mercato ecosolidale perché vogliono un risultato tangibile, perché noi non possiamo allargare questo approccio a tutte le altre aziende? E se possiamo introdurre quindi un modello di questo tipo per i business, per le aziende, non dobbiamo avere questo quadro normativo che rende possibile solo alle grandi aziende il fatto di sopravvivere. Quindi perché dobbiamo creare queste forme di localizzazione e così via? Possiamo creare nuovi modelli liberi dalla normativa, ma in cui non c'è un comportamento negativo. Quindi creare nuove trasparenze, nuovi sistemi di trasparenze, per far sì che questo funzioni. Pensate a eBay. eBay è un modello basato sulla fiducia. I voti, le transazioni hanno un giudizio e la reputazione vale più soldi che non fregare qualcuno attraverso una transazione criminale, tra virgolette. Quindi la reputazione diventa veramente il nostro biglietto da visita e in questo modo quello che stiamo vedendo è un nuovo modello di globalizzazione, di globalismo e localismo, e se possiamo creare un'economia basata su questa fiducia, una società dal basso verso l'alto in cui si ricapitalizza, si rilocalizza l'economia, possiamo effettivamente dare dei prodotti, effettuare una produzione in cui che tutti al mondo vogliono comprare, perché la barriera alla commercializzazione non esiste più. Pensate a Zoper, questo sito in cui non dovete andare da una banca, rivolgere una banca per un prestito ma a un'altra persona. Questo è un nuovo modello. E solo per concludere adesso, qual è la lezione che abbiamo appreso da questo? La critica alla big society estesa dalla sinistra è che è solo basata sul volontariato, si basa puramente sul volontariato e quindi è una sorta di manovra filantropica che va insieme a un modello corrotto. E alcuni degli argomenti della destra giustificano questa tipo di visione, naturalmente, ma quello che c'è di nuovo in questo modello è che in realtà si torna all'antropologia. Sappiamo che siamo umani, siamo individuali in una relazione, le associazioni, l'associazione è la nuova forma di capitale e questo ci dà un futuro diverso nel XXI secolo del futuro invece che abbiamo visto o ci aspettavamo nel XX secolo. Quindi spero che questa sarà la big society e insieme con l'esperienza italiana anche, non c'è ragione per cui i britannici, gli italiani non possano farlo e non possano forgiare questo nuovo modello, perché tutti gli altri modelli sono morti o stanno morendo e tutte le elite disperate, corrotte, stanno cercando di trattenere qualcosa che non dovrebbe essere resuscitato. Quindi se possiamo parlarne, creare questo nuovo concetto, questo nuovo paradigma, far vedere che non c'è bisogno della povertà, non c'è bisogno di solitudine e non c'è bisogno di dipendenza in questo senso, possiamo veramente, realmente fare qualcosa che veramente è nuovo e rivoluzionario. Vi ringrazio per l'attenzione.
Comincerò brevemente l'intervento di Bando alla fine e subito dopo il video del Ministro, per cercare di capire come la politica italiana sta recependo queste novità, 10 minuti e poi la sintesi.
Cari amici, una ragione che conoscete tutti mi impedisce di essere come avrei voluto con voi partecipando a questo interessante e significativo convegno dedicato a uno degli aspetti nei quali si esprime la Big Society, ovvero quell'aspirazione a capacitare quanto più la società in modo che siano sempre più numerosi quei liberi e forti che non attendono la soluzione, la risposta ai propri bisogni o alle proprie aspettative dello Stato, ma si auto-organizzano, che mi riferisco a persone, a famiglie, a imprese. È un tema questo della big society, quindi che viene considerato sotto diverse latitudini geografica, economica, sociale, politica, culturale anche, ed è interessante notare come nel mondo anglosassone, che ha caratteristiche molto diverse dalla nostra, si considerino gli stessi temi che noi stiamo affrontando nel momento in cui si è manifestata quale strutturale conseguenza della crisi che abbiamo conosciuto nei suoi aspetti più profondi nei due anni trascorsi, la fine dell'impunità del debito sovrano. E proprio questa discontinuità rispetto al passato, rappresentata dalla considerazione sempre più calda, diffidente da parte dei mercati finanziari nei confronti dei titoli che rappresentano il debito pubblico, che ha indotto tutte le società di vecchia industrializzazione a porsi l'obiettivo che potremmo sintetizzare nel termine meno Stato più società. Laddove meno Stato, come abbiamo più volte detto, non significa Stato minore, ma significa Stato migliore, perché Stato che si fa strategico, si concentra sull'interesse di lungo periodo della nazione, che si fa federale, quindi più prossimo agli amministrati e più responsabile degli amministratori, e si fa in modo particolare Stato relazionale, Stato capacitatore, Stato scatenatore della vitalità sociale, Stato che non scarica sulla società sue primarie responsabilità e inerenti il bene comune, ma cerca di destinare anche le proprie risorse preferibilmente agli attori sociali, nella consapevolezza che il ritorno di quelle stesse risorse in termini di incremento del capitale sociale, incremento del benessere collettivo, del bene comune, si determina se sono affidate, come diceva proprio Giuseppe, nel senso che quelle risorse spese direttamente dalle pubbliche amministrazioni. Noi siamo una società che ha nella propria storia, nella propria tradizione, il riconoscimento attraverso l'esperienza, quindi non necessariamente attraverso la fede, della antropologia positiva, cioè di quell'antropologia positiva che ci fa avere fiducia nella persona e nella sua attitudine alla socialità, nella sua attitudine positiva ad aumentare la capacità dell'altro. E questa antropologia positiva oggi deve essere accettata, ripeto, anche sotto diverse latitudini geografico-politiche, o per convinzione o per convenzione, come il presupposto necessario dello Stato, di uno Stato più moderno, più efficace, capace di promuovere lo sviluppo integrale, senza l'uso smodato della leva del debito pubblico, ma in certa misura anche senza l'uso smodato della leva del debito privato. Quindi insieme siamo portati paesi, come dicevo, di grossa tradizione a considerare il modo con il quale potenziare la società, produrre la big society. Io saluto con affetto l'amico Vitalini che ha i titoli migliori promuovere la big society, con la sua fondazione della sussidiarietà e con il suo lungo lavoro realizzato per commettere e con le opere per lo sviluppo della proprio della capacità della società o delle forme comunitarie di autorizzarsi. Lo ringrazio per questa ulteriore riflessione che partecipa anche l'amico Philip Long, con cui ci siamo visti anche recentemente a Roma, e con il quale abbiamo considerato la tendenziale convergenza delle idee. Ci hanno permesso anche in quell'occasione di applicare un termine culinario all'efficiamento delle stesse culture politiche che sembrano apparenti di quella modalità fusion che oggi determina anche la buona cucina, cioè sentiamo il bisogno di convergere individuando nelle tradizionali culture politiche le migliori esperienze che ci portano appunto a concludere che è importante sviluppare la dimensione sociale e è importante un rapporto di collaborazione tra Stato e società che sappia rafforzare in favore della società i confini tra le due dimensioni. La nostra politica di governo dall'inizio, da quella primavera del 2008, è stata dedicata a partire ancora dal libro bianco sul futuro del modello sociale a questa idea di uno Stato più società. E molte azioni che abbiamo compiuto nel corso di questi anni sono state rivolte proprio a sostenere i corpi sociali nella loro crescente capacità di organizzare risposte per le famiglie, per le persone o per le imprese che un tempo venivano affidate allo Stato. Questo ricorda anche il caso di Pomigliano nelle relazioni industriali per dire quanto questo episodio, mi riferisco all'accordo, abbia applicato un criterio di meno Stato su società, perché tradizionalmente Fiat ricorreva all'aiuto pubblico per un investimento nel mezzogiorno, cercando invece questa volta l'incentivo nelle persone, nelle organizzazioni che le rappresentano e che ottenendo quell'accordo che garantisce una piena utilizzazione degli impianti e allo stesso tempo un incremento dei salari decassato da quella misura che decidemmo nel primo Consiglio dei Ministri di Napoli, consistente appunto nella tassazione secca del 10% del salario collegato agli incrementi di produttività e che è così significativa dello Stato capacitatore, cioè è molto più conveniente investire risorse nella spesa fiscale per stimolare le relazioni industriali di tipo cooperativo che capacitano maggiormente la società piuttosto che fare incentivi pubblici all'impresa che oltretutto oggi sono meno consentiti dalle regole che ci legano all'Unione e dai vincoli inesorabili di bilancio. Ma abbiamo più in generale praticato una politica sociale in questo senso, abbiamo cercato di dare valore pubblico, riconoscimento pubblico nella dimensione pubblica al dono che in qualche modo è stato confinato nella dimensione privata, perché il dono, la carità, la filantropia sono un'espressione della società che si organizza, che reagisce, che non rimane passiva ad attendere l'intervento pubblico, la struttura pubblica a condizioni di bisogno. Mi fermo perché nel momento in cui questo mio contributo virtuale deve essere necessariamente anche contenuto. Per dirvi che ci vedremo presto in molte altre occasioni a fine di poter valutare questo comune impegno per il potenziamento della società. Ringrazio peraltro anche il dottor Ornaghi, l'assessore Masseroni e tutti gli altri partecipanti a questa iniziativa per ciò che lasceranno e porteranno a fare le loro ultime riflessioni. A presto.
Di lavoro, infatti Philip Blond ci dice innanzitutto che questo lavoro può continuare, la Fondazione Respubblica sarà molto contenta di poter ospitare in stage degli studenti che devono fare delle tesi per 3-6 mesi a verificare appunto questo cambiamento in atto nella società inglese, per cui questo è un appello che dico, e quindi attraverso la Fondazione Sussidiarietà potremo metterti in contatto a persone disponibili a questo. Ma cosa abbiamo imparato oggi? Ma mi sembra che oggi abbiamo visto un quadro veramente complessivo di una possibilità di cambiamento in atto. Innanzitutto che non stiamo parlando di teorie, perché evidentemente siamo partiti stamattina da un tentativo in atto nella nostra città che può rivoluzionare, come abbiamo sentito, la vita quotidiana di molti di noi. Quindi stiamo parlando di temi che hanno un'immediata operatività, che hanno, come dire, la possibilità di modificare il rapporto, non pubblico-privato in astratto, ma di mettere la nostra azione al centro, perché come abbiamo sentito l'assessore Masseroli, quante volte ci siamo trovati stretti. Lui citava i centri sociali aperti dalle 9 alle 5 e d'altra parte io che vivo in questa città da quando sono nato e mi muovo, mi trovo tante volte a dire ma quando ci si vuole trovare in un gruppo un po' larghi a fare qualcosa non ci sono posti. Ti trovi nei ristoranti a spendere un sacco di soldi e hai una socialità in atto che non può essere espressa. Nel palazzo dove abitavo da piccolo hanno messo a pian terreno dei nomi amici in un ex ufficio un asilo nido a costi molto alti, rispondendo a un bisogno fondamentale, e d'altra parte vedo quanti luoghi non usati ci sono nella città, ma la burocrazia impedisce, magari scuole che non si usano più, edifici che non si usano più, cioè questo che denti non ha pane e che pane non ha denti. Quindi voi capite che questo vuol dire poter vivere, poterci esprimere, poter lavorare, poter costruire, poter non sprecare risorse e rispondere a bisogni. E questo è un tema già che ci vedrà nei prossimi mesi, ma poi tutta la discussione successiva ci ha fatto vedere che questo non era un tanto intervento amministrativo, era il centro di un cambiamento epocale, un centro che, come ha sentito da Scalvini, ha a che fare con la finanza, con l'imprenditoria di Daniele Martini, e poi nell'intervento di Magatti, che ha connesso questo tema con la B-Society, ci siamo resi conto che questo è veramente un cambiamento del paradigma moderno. Il paradigma moderno è stato privato, Stato barra privato, con delle formazioni politiche che hanno identificato queste parti e che purtroppo ancora li identificano, e qui siamo bloccati per questo, perché è il teatro delle marionette, entra Pulcinella che è il privato, risponde Arlecchino che è il pubblico, e si recita soggetto ripetendo anche dei talk show, cose che non ci sono più, che ci sono solo nei loro dibattiti politici e in quelli giornalistici. È un mondo che non esiste, è il mondo dell'Ottocento, è il mondo del Novecento che non c'è più. Magari ce lo deve dire che il mondo è cambiato, ovvero che c'è una tradizione territoriale, locale, universale, che non è quella di cui si sta parlando anche in queste ore. E ha posto il tema fondamentale, secondo me, ma questa località, questa comunità può essere universale, può non ridursi a riprodurre le città medievali, bellissime, che allora erano universali, perché Milano parlava, era un centro mondiale, non c'erano i confini, ma invece un localismo da quartiere, da cortile, da comare, si può essere in un luogo e nello stesso tempo parlare col mondo? Si può avere questo spirito per cui io qua mi sento solidale, questo è anche il frutto della modernità, mi sento parte di quello che avviene ai cristiani in Iran con lo sviluppo della Corea? Si può vivere di ideali, poi Zamaini ci ha mostrato tutto il percorso, il grande percorso sia antropologico che storico che economico. Perché questo ci rifruttiamo poco, perché siamo ancora figli, la politica, la media, di un mondo economico, di una rappresentazione dell'economia che non è quella che avviene adesso. E se volete, non è strano che ci si renda conto poco. Se c'è stato il Big Bang della caduta del muro, io sono nato quando c'era l'est e l'ovest, molti di voi sono nati quando non c'era questo, lo tsunami della finanza è stato il secondo tsunami, è stata una caduta di cui non avrei capito, perché fino a prima della caduta del muro della finanza gli schemi che ricordava Giovanni andavano bene, adesso si capisce che non spiegano niente, che non riescono a spiegare il mondo. Ci ha detto più volte che l'idea di mercato, l'idea di Stato, sono stato fino alla prima della finanza, anche sui grandi giornali, spiegati con un mondo che non c'è più. D'altra parte non è che ne abbiamo un altro, abbiamo come la fine di un'epoca delle sperimentazioni. Allora, Philip Noll ci ha mostrato in modo clamoroso che questo è, non è solo una teoria, è un pensiero che si può applicare a mille aspetti della realtà in modo completamente diverso e operativo. Perché? Perché nel suo mondo inglese ci si è resi conto da parte di qualcuno che lo schema non fa più. L'Inghilterra che ha costruito la rivoluzione industriale si rende conto che il mondo con cui è andata pure avanti lei, di destra e di sinistra, non schema più la realtà, la rende obsoleta, e allora c'è bisogno di pensiero che diventa applicatore, c'è bisogno di pensiero che recupera il grande assente anche del mondo novecentesco, il proprio, la realtà, che c'è stata, l'abbiamo detto tante volte anche in questo convegno, è venuta su, ma anche in Italia ha fatto il boom economico, ha fatto la sussidiarietà, ma non era la politica. Fatta sulla spalla, la politica era il 50% dell'economia dello Stato, era l'educazione di Stato, era il welfare di Stato, anche da parte dei cattolici. Adesso ci rendiamo conto che questo soggetto è fondamentale, perché? Perché il mercato e lo Stato non riescono più a rispondere ai bisogni essenziali, e abbiamo capito, rischiamo di diventare americani senza volerlo, di finire con l'universalità, di ricominciare con l'ineguaglianza. Ecco, qui aggiungo la riflessione finale. Tutto questo chiede un io relazionale, è stato detto, un io soggetto. Una frase detta da Don Giussani qua nell'87, riportata nel 68, riportata da questo volantino sul desiderio di comunione e liberazione, dice: le forze che cambiano la storia sono le stesse che cambiano il cuore dell'uomo. Perché capite che per fare mutualità ci vuole un io che la vuole fare. Per non rimanere bloccati nel localismo ci vuole un io che ha una visione universale, che ha un'idea, che desidera. Il tema del censis, il desiderio di verità, di giustizia e di bellezza. Perché avvenga questa rivoluzione ci vuole un io che non è frutto neanche dell'intuizione geniale della Big Society, è prima. È un uomo che si riapporta del proprio cuore, che capisce l'antropologia positiva, che ha dentro una forza per costruire, per lavorare, per superare i limiti, per correggere gli errori, per cercare qualcosa che risponde a questo. Si chiama il cristianesimo all'incontro con una presenza che risponde al bisogno, una presenza trascendentale che è nella realtà. Senza questo io anche il discorso di oggi rimane utopia. Anzi, il discorso di oggi riporta il punto a qualcosa che viene prima, all'educazione di questo desiderio, alla riappropriazione di questo desiderio. Riporta al centro della vita sociale, economica e politica questo tema del desiderio, dell'io più grande di ogni limite, del cambiamento del cuore che cambia la storia, che è stato buttato fuori dalle ideologie. Riporta a domandarsi cosa, perché, come una realtà sociale nasce, perché un corpo intermedio si costruisce, perché un io vuole fare un asilo, perché qualcuno vuole trovarsi, perché uno vuole costruire un'impresa. In forza, diceva Giussani, dell'ingrandirsi, del rafforzarsi di quello che la Bibbia chiama cuore. Questo è il grande tema che sta alla base della Big Society. Non avremo Big Society, non avremo sussidiarietà, non avremo welfare condiviso, sociale, se non rinasce questo ideale. E questo è un tema che preesiste e che informa e che in fondo è quella variabile latente che ha portato a questo desiderio di Big Society, perché il desiderio che è rimasto vivo, quasi latente, nelle fasi precedenti, adesso prepotentemente viene fuori. Finita l'ideologia, dice, voglio un mondo che risponda a questo, non solo il mondo del privato, non solo il mondo degli affetti, non solo il mondo della famiglia chiusa in sé, ma tutto il mondo, che sia la mia comunità locale, il modo con cui rapportano gli stati o anche i piani regolatori. Quindi penso che questa sia una grande provocazione, perché soprattutto chi studia adesso, come molti dei presenti, l'economia, la sociologia, la politica, deve chiedere di più, non può più accontentarsi delle risposte di oggi, deve costruire, soprattutto in università, una conoscenza che valga per questo domani. Grazie, arrivederci.
Luca, no, aspetta. Luca.